Un piccolo sforzo mentale per un grande profitto per trarre profitto dal pensiero. Ognuno ha una realtà diversa, che costruiamo dal pensiero. Qui fornisco strumenti che aiuteranno a migliorare il pensiero e con esso la tua realtà. L'educazione al duro lavoro non dà niente a nessuno, di solito porta il risultato opposto. La giusta educazione è cercare un piccolo sforzo per un grande profitto. Una delle cose belle dell'istruzione è che ci sono piccoli trucchi che possiamo fare su noi stessi e sui bambini per ottenere questo enorme profitto. Uno di questi è la comprensione che il piacere del desiderio è maggiore del piacere quando si ottiene qualcosa, il che significa che devi sempre lottare per qualcosa, perché poi questo piacere ci spinge costantemente, c'è un significato. Con un piccolo sforzo, è molto facile. Smettila di saltare da un posto all'altro con la tua attenzione e conosci le persone che si concentrano come matti e devi davvero svegliarle. La loro attenzione non è diretta a molti posti, si concentrano su un posto. Io sono così. Saltare da un luogo mentale all'altro è molto costoso e spreca il tuo profitto e crea confusione. Il cervello umano è costruito in modo tale da potersi concentrare su una cosa in un dato momento, e quando saltiamo da una cosa all'altra ci vuole tempo per tornare indietro. Non essere congelato, misura il successo e migliora costantemente. Ciò che manca a tutti nel sistema educativo in Israele è l'importanza di un manager, leggendario, per il sistema educativo. Un tale manager dovrebbe essere prima di tutto un ingegnere analitico con un background pedagogico e non viceversa. L'istruzione ci riflette come saremo tra 10 anni o più. Ogni azione nell'istruzione richiede un feedback, con l'aiuto del quale è possibile trovare modi per ottimizzare ciò che abbiamo fatto o per annullarlo. I problemi nel sistema educativo non sono il basso stipendio degli insegnanti o il loro numero ridotto, ma la struttura del sistema, la mancanza di gestione, controllo e creatività in esso che attrae personale non sufficientemente bravo. La soluzione. Una forte gestione centralizzata da parte di un dirigente e una rivoluzione nell'intero sistema educativo. Ridurre le materie, instillare valori, creare persone. Pensa a una cornice come ai blocchi di pensiero. Puoi crearne di nuovi, costruire torri, distruggere torri, tutto è costruito da cornici che quasi tutte includono cornici nel contenuto. Si tratta di come costruiamo la nostra comprensione individuale della realtà basata sul nostro esperienze, credenze, valori, conoscenze e cultura NS. La nostra realtà non è un fotogramma, ma probabilmente è composta da milioni di piccoli fotogrammi, ma non li ho contati. Un quadro che abbiamo utilizzato di recente è più facile da recuperare, come la cache su un computer. È importante ricordare che mentre il quadro della nostra realtà può guidarci, è solo una rappresentazione del mondo e non un riflesso accurato dell'obiettivo la realtà. L'aria calda si alza. È uno stato d'animo, che dipende da un altro stato d'animo di ciò che è, aria, e ciò che si sta alzando. Il fotogramma più vicino in ogni campo sono i modelli nel nostro cervello, modelli pronti ad affrontare rapidamente situazioni simili, che definiscono la realtà. Esistono molti di questi modelli per una rapida comprensione di ciò che vedi. Ad esempio, vedi qualcuno davanti a te che sorride e ti senti subito meno minacciato. Questo è uno stato d'animo importante, quindi ogni persona ricorda la realtà in modo diverso, perché i frame che esistono per lui sono diversi dagli altri e noi etichettiamo realtà con inquadrature esistenti o crearne di nuove. Inquadrare in molte aree ha un enorme vantaggio per coloro che inquadrano da molte aree. La maggior parte delle persone inquadra da un'area centrale. Proprio come un giocatore di football ottiene un vantaggio se ha giocato a basket prima, aiuta per vedere meglio chi lo circonda. Le strutture del mondo fisico e del mondo spirituale si adattano meglio l'una all'altra. Il modo migliore è occuparsi semplicemente di molte aree che ti interessano. Mi è sempre piaciuto recitare e meno ricercare. È così che ho fondato diverse aziende e da lì si ottengono molti fotogrammi della realtà attraverso l'attività. Ho adorato Tanakh, la musica, la psicologia, il calcio, il poker, la matematica, la fisica e l'economia. Da lì ho inquadrato molte cose che di solito trasferisco dall'una all'altra. Una persona intelligente è quella che tira fuori rapidamente fotogrammi reali da qualsiasi campo. L'abilità a tirare fuori, adattare e produrre telai appropriati è in realtà saggezza. La nostra capacità di produrre nuovi telai ovviamente si basa su quadri esistenti. I quadri esistenti sono stati acquisiti nel tempo, Quindi le persone non nascono con quadri ma li producono, come qualsiasi cosa che richieda capacità, la produzione di quadri richiede anche allenamento. Una conclusione importante qui è che non sei nato intelligente ma acquisisci questa abilità attraverso l'allenamento. Ovviamente c'è un elemento genetico qui, ma l'allenamento è molto più importante. Dove hai guadagnato in forma fisica è equivalente alla domanda, dove hai guadagnato in saggezza? L'inquadratura ti dà una migliore comprensione della realtà e quindi anche tu puoi anticipare il futuro meglio degli altri. Questo è un enorme vantaggio per guadagno materiale e immateriale. Supponiamo che io abbia inquadrato che il casinò guadagna statisticamente sulle persone. Da qui è già possibile inquadrare che non vale la pena giocare per i soldi ma solo per il divertimento. Solo un piccolo esempio del vantaggio del corniciaio. Il minimo profitto è previsto nei frame per esercitarsi a spostare i frame da un campo all'altro. Il profitto quando si hanno milioni di fotogrammi sta nel recuperarli rapidamente, nel trasferirli e nell'aggiornarli. L'aggiornamento, l'eliminazione e la produzione avvengono tramite feedback e questo è un punto critico. A volte è necessario eliminare i frame, soprattutto quelli con cui siamo cresciuti. Ad esempio, le persone intelligenti fanno soldi, eliminalo e inquadralo come, i soldi sono fatti da persone che si sono formate per guadagnare. Diciamo che hai una cornice, psicologica, secondo cui alle persone non piace disobbedire alle istruzioni. Vuoi per pubblicizzare la tua azienda, quindi nell'annuncio darai un'istruzione, vai subito sul sito e acquista. Ovviamente è importante ottenere un feedback sul suo funzionamento, perché è stato dimostrato un framework affidabile. Il nostro mondo è connesso e simile in molti campi, quindi l'enorme profitto sta nel trasferire i framework da un campo all'altro. Abbiamo fondato Plus 500 e abbiamo fatto un sacco di soldi seguendo un quadro matematico che avevo in mente e l'ho portato nel campo della finanza. Ovviamente, per costruire Plus 500 erano necessari migliaia di piccoli framework, diversi per ogni fondatore. Uno dei framework era copiare e migliorare le aziende di successo. Un altro framework era copiare solo l'essenziale, e quindi non c'è bisogno di un progetto enorme e senza fine. Prendi Google come esempio, non ha copiato tutto Yahoo, solo la casella di ricerca. Come accumulare frame non c'è una soluzione magica qui. Per accumulare frame secondo la mia esperienza devi pensare alle cose, leggi, imparare una seconda lingua oltre a praticare matematica, fisica e scienze esistono telai Maro affidabili che non richiedono feedback. Nell'attività ci sono framework che sono quasi impossibili da imparare sui libri e sono framework tratti dalla realtà come quando avvii un'azienda tutti vanno molto d'accordo ma cambia nel tempo. Questo è solo un esempio di un framework che può essere ottenuto solo da un'attività reale. Una seconda lingua produce framework perché ci sono parole che rappresentano un framework che non esiste nella tua lingua principale, come ottimizzare, in inglese. Anche un linguaggio di programmazione perché ha framework. Ecco perché è molto più intelligente da inquadrare e non da memorizzare. Ciò che è importante è l'idea. Sui giornali che scrivono di una storia che davvero, l'interpretazione può essere ignorata. Il pericolo è ottenere fotogrammi irreali, cosa che spesso accade da numeri immaginari, internet, YouTube o pensieri infondati. Ecco perché cerco sempre di inquadrare da fonti affidabili e fare un controllo incrociato con quello che so. La migliore formazione per i frame è la sezione più importante nei frame perché migliorerà il tuo stesso pensiero. Ha ragione Adanli, ma se non hai preso niente, almeno prendilo da qui. Il modo in cui mi alleno nei framework è semplicemente pensare alle cose. Sì, pensa semplicemente agli eventi, ai casi, ai sentimenti, alla natura, al profitto e chiedi, perché? È così che mi è venuta l'idea dei quadri e del libero pensiero. Quindi la prossima volta che sali sull'autobus e metti la testa sul finestrino, esercitandoti all'Emsgar spero, ricordati che è così che lo faccio anche quando non sono sull'autobus per cambiare chi sei io e due amici eravamo camminando a Eilat e all'improvviso mi è saltata fuori una battuta dal cantante amico tra noi. Non è facile cambiare chi sei, non è facile essere una rockstar, era in un segmento umoristico su di lui, perché era lontano dall'essere una rockstar. Ha composto questa canzone ed è eccellente tra l'altro, ma mi sono reso conto che è davvero difficile cambiare chi sei oggi dopo che sono cambiato rispetto al periodo degli affari. Il cambiamento è stato graduale e molto lento, ma è derivato dal voler essere vicino alla natura. E poi dall'abitudine di camminare nella natura. L'ha intensificata. Le abitudini in realtà definiscono chi sei. Quindi quando voglio cambiare qualcosa penso al motivo per cui vorrei cambiare e non pensare a un obiettivo che non è correlato per me. È meglio pensare a cambiare l'azienda o te stesso e non solo l'obiettivo di fare soldi. Miglioramento continuo con metodo, quindi goditi il viaggio. Ed è proprio questo l'anello mancante del successo che fino ad ora non sapevo definire. Per guadagnare, e comunque non basta un piano, un'ambizione o un'idea, bisogna costruire delle abitudini per l'obiettivo, e l'ho fatto per tutti questi anni senza esserne consapevole. È iniziato la mattina presto dalla lettura di giornali economici alla riproduzione quotidiana del nostro prodotto alla lettura di libri sul business e molte altre abitudini. Per avere successo al liceo, avevo l'abitudine di studiare 3 giorni dalla mattina alle 16 la parte non banale. E questo è il punto con cui andrai o correrai a casa. È che è più importante pensare in termini di chi vuoi essere rispetto a dove voglio andare. Perché, dove voglio andare, deriva dal desiderio nostro di essere qualcosa. Voglio essere una brava persona, o essere uno scrittore. Il cambiamento è davvero difficile, ma vedrai la soluzione in un'abitudine di successo. Il modo per cambiare chi sei è attraverso le abitudini. E quando qualcosa diventa un'abitudine allora è facile diventare un pianista. È come diventare per essere un matematico. Hai bisogno di un'abitudine quotidiana per essere l'opposto di uno o entrambi. Un'abitudine di successo con i trucchi diventa un'abitudine. Siamo arrivati fin qui. Sai già che dovresti cercare metodi che funzionino e non qualcosa di unico. Un'abitudine è un metodo. È un metodo per allenarci al meglio. Se riesci a padroneggiare le abitudini, il tuo controllerà dove stai andando e sarà facile per te essere quello che vuoi. Le abitudini possono essere controllate con trucchi, perché sono molto sfuggenti. Le nostre abitudini sono pensate per la savana africana e meno per un appartamento all'ottavo piano nel centro di Tel Aviv. Migliori piccoli e continui. Il successo non arriva dall'oggi al domani. È un lungo processo di piccoli miglioramenti quotidiani attraverso le abitudini. A Plus 500 non dovevo pensare a come spegnere gli incendi, perché avevo l'abitudine di curare il problema in modo definitivo e non i sintomi, quindi è stato facile. L'abitudine non richiede fatica. Un'altra abitudine era quella di chiedermi sempre in ogni offerta qual è il guadagno e qual è il rischio. Io sentivo che gli altri non avevano questa abitudine, ma per me il rischio saltava sempre. Era l'abitudine quando ero un bambino. Come faccio a guadagnare? L'abitudine non è lavoro. Quando fai qualcosa per abitudine non è lavoro, sembra una ricompensa. È come un insetto nella nostra testa che vinciamo per sempre. Ha aiutato nei tempi antichi a fare ripetute cose di Sisifo e godersele. Ha contribuito alla nostra sopravvivenza la tendenza alle abitudini. Come ogni cosa, c'è chi ce l'ha fortemente radicata e c'è chi meno, ma perché tutti traggano vantaggio dalla tendenza alle abitudini. Puoi anche guadagnare rompendo le abitudini, ed è un pensiero libero alla fine guadagnare non solo per scavare. Senza accorgermene, mi diverto molto a mettere in atto delle abitudini. Una delle abitudini che mi sono sempre piaciute è alzarmi presto. La voce interiore della dipendenza è la chiave. La dipendenza è in realtà una cattiva abitudine, che non ci fa bene perché continuiamo a ripeterlo. Il nostro cervello ci sta mentendo, in questo caso ci segnala, non ce la farai senza caffè. È impossibile mangiare senza sale, non è gustoso. Non sei abbastanza intelligente per imparare l'aritmetica, sembra dirlo come un dato di fatto. Quindi anche qui è un successo che ha richiesto 2 anni. L'abitudine di non dimenticare e lodare costantemente Plus 500, avevo una piccola abitudine di scrivere su una pagina tutte le cose importanti che devono essere fatte nel business e poi spingerle ogni giorno, come entrare in Estonia, rilasciare, e anche piccole cose, chiudendo con Tomer il colore del logo. Questa era abitudine scriverla e farla per non dimenticarla. Questa abitudine mi accompagna anche nel pensiero libero. Ho un'idea quindi ho scriverlo su WhatsApp a me stesso. Queste abitudini sostanzialmente definivano l'azienda e me. Si collegava a ciò che volevi che Plus 500 fosse, essere un'azienda modello. Quindi l'abitudine di migliorarla costantemente si collegava a quello. Chi sei e non cosa vuoi ottenere? L'azione intensifica il cambia e ci dimostra che ciò che vogliamo essere accade davvero. Quindi è fondamentale parlare in azioni, che diventano abitudini che ci cambiano, nel perseguimento di dove vogliamo essere. Oggi quando qualcuno mi fa una domanda, e valuto se mentire, mi dico, non sono un bugiardo. E non mentirò, è più facile quando il piede si collega a chi sei. È molto difficile essere sempre qualcun altro, quindi le abitudini devono essere in linea con chi sei. Ad esempio, un atleta, affidabile, socievole e generoso. Quindi le abitudini adatte sono lo sport, dire la verità, essere socialmente attivi e correndo al mattino. Ho solo fatto degli esempi, ma anche nella società quando ha una visione di come dovrebbe essere è facile impostare le abitudini come metodo per la società, ma deve essere combinato con ciò che rappresenta il marchio. Libertà. Quando ci pensi con mente libera, allora le abitudini ci danno libertà mentale perché le buone abitudini economiche ci liberano dai problemi finanziari. Le abitudini alimentari ci rendono sani e poi c'è tempo per essere liberi e non affrontare i problemi che la mancanza di le buone abitudini ci causano. Arrivavo sempre preparata alle prove perché avevo l'abitudine di studiare qualche giorno prima della prova. Non era una fatica perché ero abituata. Ho visto, sentito e firmato che ciò che ci motiva a fare un'abitudine è di solito un certo innesco. Non c'è una buona parola per questo in ebraico tranne salto. Ma è una parola difficile che ho dovuto cercare ed è stata la prima volta che l'ho incontrata. Il potere è secondo la forza dei sensi. Per noi umani il senso della vista è il più sviluppato e quindi il più significativo e dovresti usarlo per il bene o per il male. Senti l'odore del cioccolato e vuoi mangiare il cioccolato. Guardi la TV, quindi vuoi riposare e guardare un film. Di solito c'è un fattore scatenante per le nostre abitudini. Il senso della vista occupa una parte enorme del nostro cervello, quindi la vista è un fattore scatenante molto significativo per le nostre abitudini. Una delle cose che aiuta davvero ad assimilare e ricordare le abitudini che vogliamo è dire loro ad alta voce. Questo attiva l'innesco del senso uditivo. Non ci sono persone che resistono alle tentazioni, ci sono persone che le nascondono. Quando non c'è il gelato in frigo, i miei figli non chiedono il gelato. Il grande segreto è non attivare i trigger per le abitudini che non vogliamo e anche introdurre i trigger per le abitudini che vogliamo. Ognuno ha una certa quantità di tentazioni a cui può resistere. Il nostro grande guadagno, di solito, è non vedere i trigger. È molto difficile praticare senza essere tentati, ma è molto più facile nascondere deliberatamente le tentazioni, e questo è esattamente il pensiero libero al suo meglio, un grande profitto con poco sforzo. Piccolo sforzo per nascondere un fattore scatenante, sforzo folle per evitare un fattore scatenante per una tentazione disponibile. Diciamo che voglio usare meno il mio cellulare, lo metto in macchina, quindi devo uscire in macchina per prendere il cellulare. Ogni volta che voglio controllare qualcosa, ha davvero ridotto il mio uso del cellulare. Gli studi hanno dimostrato che le persone più stabili hanno semplicemente imparato a non incontrare tentazioni. Questo è il grande segreto. Ho voglia, non ho voglia. Uno dei miei simpatici metodi è il mucchio di gambe. Faccio già tutto quello che non mi va di fare in una volta sola. Lavare, buttare la spazzatura e piegare il bucato. Lo chiamo il mucchio delle abitudini. Lo faccio anche camminando. Ci ho aggiunto l'abitudine di ascoltare un libro di Shema, e oggi quando cammino mi manca molto ascoltare un libro di Shema. Ascolto il libro, ovviamente, in altoparlante e non con cuffie wireless, che piuttosto irradiano il nostro cervello e sono sconsigliate quante ripetizioni dell'abitudine per inculcare l'abitudine. La cosa più importante è quante ripetizioni facciamo fare di esso e non quanto tempo è. Diciamo che voglio inculcare l'abitudine alla lettura. Meglio leggere 20 minuti al giorno piuttosto che una volta alla settimana per 2 ore. È diverso da altre cose a cui siamo abituati, ad esempio l'allenamento di corsa, che l'abitudine sarà facile da iniziare quando iniziamo qualcosa. È difficile per noi smettere proprio come è difficile iniziare. E questo è il piccolo sforzo che cercavamo, lo sforzo per iniziare. Il mio bambino in prima elementare non voleva fare i compiti, ovviamente non eravamo entusiasti, ma gli ho suggerito di metterli sul tavolo della cucina aperti per farli e non farli, perché mi sarei arrabbiato se li avesse fatti. Dopo un pasto vidi che stava facendo un esercizio di aritmetica. Ha funzionato su di lui. Ora dovevo pensare alla prossima mossa che li avrebbe fatti in un'atmosfera tranquilla nella stanza, presentarglielo come al solito. Solo un'abitudine mi farà smettere di lavorare, e ci sarà un piccolo sforzo e un grande guadagno per me e per lui. Proprio per la legge di convenienza, è importante che le nostre abitudini siano facili all'inizio. Se vuoi per andare a fare una corsa quotidiana, ti aiuterà davvero che tutto ciò di cui hai bisogno sia uscire di casa e iniziare a correre. La verità è che non appena ti cambierai in abbigliamento sportivo, è abbastanza sicuro che correrai, insomma, assicurati che l'inizio sia comodo, camminando in un ambiente adatto. Non avevamo soldi per comprare i mobili, quindi papà se li ha costruiti da solo mentre io lo guardo e aiuto e intralcio un po'. Quando chiudevo la porta della mia stanza c'era un'atmosfera tranquilla senza distrazioni. Ricordo ancora oggi la sensazione di silenzio e ordine che mi aiutava a concentrarmi sui compiti e sullo studio. Oggi ho capito perché mi ha contribuito così tanto, perché mi ha permesso di prendere l'abitudine di studiare senza distrazioni, l'abitudine di concentrarmi. Non c'erano fattori scatenanti per abitudini che non mi hanno contribuito. Da allora mi piace molto l'abitudine di concentrarmi perché ci piacciono le abitudini, è un tratto costruito in milioni di anni di evoluzione. Non appena ho chiuso la porta della stanza ed è stato silenzioso, mi ha immediatamente creato un innesco per studiare. Ecco perché lavorare in un ufficio è più efficace che lavorare da casa per la maggior parte delle persone. Li stimola a lavorare, crea un tale ambiente per i tuoi figli e per te stesso e sarà facile per loro. Sì. Un cellulare accanto a loro è un terribile innesco, non dovrebbe esserci una parola è un contratto tra loro, renditi la vita facile, vuoi una vita facile? Assicurati che una parola sia una parola a casa tua. E poi sul posto di lavoro comunichiamo tra di noi usando le parole. La cosa più importante da trasmettere ai nostri figli e a noi stessi è che una parola è una parola. Altrimenti non ci sono fondamenta stabili in casa. Altrimenti la comunicazione non ha senso e tutto va controllato e detto più volte. C'è un grande profitto qui se sia nella nostra vita familiare che nella nostra vita lavorativa e sociale ci circondiamo di persone la cui parola è parola. I bambini imparano da noi quando vedono che con noi una parola è una parola immagina un mondo in cui la maggior parte di ciò che le persone si dicono lo fanno davvero. A volte non c'è scelta e devi bluffare un po' per non offendere, ma la maggior parte delle volte puoi rimanere fedele alla parola data. Le persone più pericolose che ho conosciuto sono quelle che non hanno mantenuto la parola data. Io allevo i miei figli con la stessa educazione che ho ricevuto io, la parola ha valore, e loro mantengono quello che dicono. Un talento, per investire tempo. Il mio percorso è stato vivere negli USA per 2 anni dall'età di 10 anni. Che mi ha dato una seconda lingua e dimestichezza con la cultura americana, dove le cose si fanno fino in fondo e non come in Israele su al 70%. Un padre che parlava molto del technion, della matematica e della fisica, quindi ho sempre investito in matematica e fisica. Tutti i padri dei miei amici d'infanzia hanno studiato ad Enn ed erano docenti al technion. Con l'incoraggiamento dei miei genitori, ho letto il quotidiano Arez, principalmente la sua sezione economica e quella di Mariv. Mia madre e mio padre mi hanno costantemente instillato l'idea che tutto è possibile e che la famiglia Gonen non ha paura di nulla. Sono cresciuto nel quartiere Dania di Haifa, un quartiere di gente ricca, ma noi eravamo più che poveri. Una delle idee di cui parlavano sempre i miei genitori sono i soldi che si guadagnano con la professione che si studia. Quindi fin da giovane ho capito che avviare aziende può guadagnare molto meglio. Ho anche sentito storie e ho visto mio zio del mondo arabo, Shlomo Gonen, che ci è riuscito da solo. Per tutto il tempo ho giocato a calcio, basket, squash e surf, uno sport che mi ha costantemente spinto a raggiungere risultati. Le Jesuits mi sono imbattuto in Le Jess durante un viaggio con gli amici, e mi sono reso conto che il campo del gioco d'azzardo è davvero buono per gli ebrei, devi solo stare dalla parte di casa. Niente è andato facilmente. L'inizio è stato sempre molto difficile ed è per questo che è così importante rivoluzionare il sistema educativo in Israele e inculcare il principio che tutto è allenamento e duro lavoro. Quando eserciti il libero pensiero ti accorgi che non si nasce vincenti, si nasce uguali imparando da Apshani l'ho visto durante tutta la mia carriera. Per esempio Johnny Levy che lavora con me sul libero pensiero, ha imparato da solo a fare il designer con una pochi corsi, e progetta tutto da solo. Ela Dibn Chen, che ha iniziato con noi in Plus 500 senza conoscere il mercato azionario, è diventato un importante manager finanziario. Abbiamo la capacità di imparare tutto, è solo il desiderio, il tempo e talvolta l'età. Sono stati condotti vari esperimenti per comprendere la natura del udito assoluto e se può essere acquisito o migliorato attraverso l'allenamento. La sua prevalenza è relativamente rara e le stime indicano che circa una persona su 10.000 ha questa capacità. Mozart aveva questa capacità. Quindi Mozart era uno su 10.000 e aveva genitori con un'educazione musicale che lo spinsero dall'età di 3 anni, che è diciamo 1.000, il che significa che Mozart era uno su 10 milioni. Quando eserciti il pensiero libero non funziona, sembra troppo raro questi orli. Quasi 4 decenni fa, Kazuko Aguchi, una giovane istruttrice di musica giapponese, rimase delusa dalla sua incapacità di possedere l'udito assoluto. Di conseguenza, ha creato un programma di apprendimento precoce noto come Agoki Chord Training Method, progettato per aiutare i giovani studenti ad acquisire un tono perfetto. Molti credono che l'udito assoluto sia un talento innato con cui si nasce o no. Per musicisti di spicco come Mozart, Beethoven, Mariah Carey, Jimi Hendrix e Yanni hanno udito assoluto. Dall'introduzione del metodo Eguchi, migliaia di bambini giapponesi hanno sviluppato con successo l'abilità di riconoscere le note a orecchio. Si pensava che ci fossero nati ma lo imparassero. Nel 2012, la ricercatrice Ayako Sakakibara ha pubblicato uno studio che ha coinvolto 24 bambini che erano insegnati usando il metodo di insegnamento degli accordi di Eguchi. Dei 22 che hanno completato lo studio, tutti hanno raggiunto l'udito assoluto. La ricerca ha indicato che con una corretta esposizione e formazione, è possibile sviluppare l'udito assoluto, e non è solo un dono unico concesso a pochi eletti. Il metodo Eguchi si basa su sessioni di allenamento brevi, frequenti e mirate. Il cracking deve iniziare, ma fin dalla tenera età, quindi in che modo è correlato al raggiungimento dei nostri obiettivi? Un punto di partenza dall'apprendimento del udito assoluto è che la nostra capacità di apprendere o raggiungere non è limitata, piuttosto, il modo in cui ci avviciniamo ai nostri obiettivi è ciò che conta davvero. Gli studenti della scuola di Eguchi non si sono impegnati in un apprendimento casuale, ma hanno seguito un sistema strutturato di pratica deliberata per acquisire un tono perfetto. Suresh Kumar Sharma, un uomo indiano con una memoria straordinaria, ha inciso il suo nome nella storia quando ha battuto il record mondiale di recitazione il maggior numero di cifre decimali di pi a memoria. Questa costante matematica, rappresentata dalla lettera greca pi, è il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro ed è un numero irrazionale con un numero infinito di cifre decimali. Il record precedente era detenuto dall'indiano Rai Virmina, che ha recitato 31.415 cifre nel 2015. Nell'ottobre 2020, Sharma ha raccolto la sfida per battere il record. Nel corso di 17 ore e 14 minuti, ha recitato attentamente 50.000 cifre decimali di pi greco senza errori. La sua incredibile impresa è stata testimoniata e documentata dal Guinness World Records, consolidando il suo posto come nuovo detentore del record mondiale. Ha un cervello brillante o si è appena esercitato come un cinghiale? Cosa ne pensi? Memorizzare e recitare le cifre di pi è diventata una sfida popolare per gli appassionati di memoria di tutto il mondo, con gare che si tengono ogni anno il Pi Day, marzo 14, 3 quattordicesimi, che rappresenta le prime tre cifre di pi, 3.14. Il risultato di Sharma serve da ispirazione per coloro che cercano di spingere i limiti della memoria umana e una testimonianza della dedizione e dell'attenzione necessarie per realizzare un'impresa così straordinaria. Sì. Tutto ciò che serve è sfidare te stesso e portarti fuori dalla tua zona di comfort. Così a poco troverai tecniche e metodi per migliorare. Quando ti imbatti in un posto di blocco, tutto ciò di cui hai bisogno è prendere una strada diversa. Oggi ci sono risposte a queste domande e sono molto inequivocabili. Sì, tutto è possibile ed è solo una questione di allenamento deliberato da un'età appropriata. Importante capire che la formazione o l'impegno in una professione non è davvero sufficiente, e gli studi dimostrano che i medici che fanno gli stessi 20 anni molte volte meglio bocche di un nuovo medico. Il tempo non ci dà nulla senza feedback e costante miglioramento del risultato, la comprensione più importante di tutte nell'istruzione, la massima importanza è la quantità di tempo investita e non il talento. Tempo di investimento trattino maggiore capacità trattino maggiore grande produzione trattino maggiore capacità. Ci sono due condizioni importanti per lo sviluppo delle capacità, minore è l'età, Il tempo di investimento influisce sulla capacità in modo più significativo e il tempo di investimento dovrebbe essere ricondotto a successo, cioè capire quando c'è successo o fallimento, altrimenti il nostro cervello non sa come migliorare le capacità. Esempio. Non ci sono molte persone che sono molto efficienti nei compiti e nella risoluzione dei problemi, il motivo è solitamente che provenivano da una certa mancanza e per molti anni praticano la semplificazione e il raggiungimento di una soluzione il più rapidamente possibile. Non sempre sono esserne consapevoli. Impara dalla pratica e non da una formula, concentrati, feedback e correggilo è il modo migliore per il nostro cervello di imparare. Quindi in tutti i sistemi educativi è importante enfatizzare la pratica. Anche la pratica senza teoria. È così che ho studiato fisica al Technion. Ho visto che a lezione non capivo niente, quindi andavo solo agli esercizi. All'inizio era un po' difficile, ma praticando ho iniziato a capire. Ci impegniamo in una pratica deliberata, il nostro cervello subisce cambiamenti significativi. Concentrandoci su abilità specifiche e dedicando tempo e sforzi per migliorarle, cambiamo la struttura del nostro cervello. Permettendoci di essere più abili nei compiti scelti, rafforzamento delle connessioni neurali. Durante la pratica deliberata, le connessioni tra i neuroni, le cellule cerebrali responsabili per la trasmissione di informazioni, sono rafforzate. Più queste connessioni, o sinapsi, crescono, il cervello diventa più efficiente nell'elaborazione e nell'esecuzione di compiti relativi all'abilità praticata. Essere concentrati al 100% sugli obiettivi è importante nell'allenamento mirato per essere completamente concentrati durante l'allenamento e non tiepidi. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è con un sonno sano e una combinazione di sport. Stabilisci obiettivi di miglioramento e senti progressi. Il momento migliore è dopo essersi alzati a un'ora prestabilita perché nulla ti impedisce di studiare e allenarti e l'allenamento diventa per te una routine. Proviamo piacere per una ragione evolutiva dalle cose che sono di routine. Per noi è molto facile farle rispetto alla prima volta che dovevamo farle. In ogni periodo dei miei studi, così come durante il periodo di costruzione delle mie aziende, iniziavo sempre poco dopo essermi alzato a un'ora fissa e di solito fino a circa un'ora per una sessione del genere. Gli studi hanno dimostrato che questo è il momento migliore per concentrarsi su di esso. E ovviamente è importante alzarsi senza sveglia con una sveglia naturale. È così che il tuo corpo si sveglia ormonalmente. Gli studi hanno dimostrato che più persone dormono, meglio progrediscono. Anche la logica lo supporta. Ti risparmierò questi studi. Cercali o fidati di me. Il mio tempo era sempre programmato per l'apprendimento o la formazione. Così non c'erano sorprese e c'era una routine. Il pensiero libero è un pensiero non convenzionale. Ma è bello il tempo che funziona normalmente, almeno per me. Fai progressi e poi rimani bloccato, non sono i geni. Nella maggior parte delle professioni e delle abilità, all'inizio fai i progressi più veloci e poi ottieni incollato. Cerca di capire cosa non funziona per te, dov'è il problema, cerca di uscire dalla tua zona di comfort e risolvi il problema in modo diverso. Questo è un allenamento mirato, può essere nel campo del software, del canto, della corsa o scrivere. La maggior parte delle persone ad un certo punto si blocca, ma un gruppo molto ristretto di persone non si arrende e trova modi per andare avanti. Far parte di quel piccolo gruppo, non sono geni, è un modo di lavorare. A volte una nuova guida può aiutare dopo aver ricevuto tutto ciò che potevi dalla guida precedente a attivare nuove aree cerebrali e compiti non destinati a loro a seconda del compito praticato. Diverse parti del cervello diventano più attive durante la pratica deliberata. Ad esempio, suonare uno strumento musicale attiva la corteccia motoria, responsabile del controllo del movimento, e la corteccia uditiva, responsabile dell'elaborazione del suono. Man mano che queste aree cerebrali diventano più attive, si sviluppano e si rafforzano, contribuendo a migliorare le prestazioni. La prova del funzionamento di aree del cervello per compiti non realmente destinati a loro si vede nei ciechi che si stanno effettivamente addestrando a vedere con le mani. I ciechi si affidano al loro senso del tatto per leggere il Braille, un sistema di punti che rappresentano lettere e numeri. Quando perdono la vista, il loro cervello si adatta per elaborare le informazioni in modo diverso, utilizzando diverse parti del cervello per comprendere il Braille. Nelle persone vedenti, la corteccia visiva è la parte del cervello responsabile dell'elaborazione delle informazioni visive. Tuttavia, il cervello dei non vedenti riassegna la corteccia visiva per elaborare invece le informazioni tattili. Quando i non vedenti leggono il Braille, la loro corteccia visiva si attiva, aiutandoli a interpretare i punti in rilievo attraverso il tatto. La corteccia somatosensoriale è la parte del cervello che elabora le informazioni sensoriali dal tatto e dal corpo. Nei non vedenti, la corteccia somatosensoriale diventa più sensibile e reattiva alla stimolazione tattile, come la sensazione di punti Braille. Questa attivazione migliorata li aiuta a leggere il Braille in modo più accurato ed efficiente. I non vedenti spesso mostrano una maggiore connettività tra diverse aree cerebrali, come la corteccia somatosensoriale, la corteccia visiva e le aree di elaborazione del linguaggio. Questa migliore comunicazione tra le aree cerebrali consente loro di elaborare e comprendere efficacemente il Braille attraverso il loro senso del tatto. La capacità del cervello di adattarsi e riorganizzarsi, nota come neuroplasticità, gioca un ruolo cruciale nella capacità dei non vedenti di leggere il Braille. Quando perdono la vista, il loro cervello subisce cambiamenti significativi, consentendo loro di elaborare le informazioni tattili in modo più efficiente e di utilizzarle per attività come la lettura del Braille. Il cervello è più flessibile con l'età, ogni tipo di allenamento ha l'età ideale per iniziarlo. È importante iniziare la matematica, la musica, la lettura e lo sport fin dalla giovane età per mantenere aperte queste capacità di apprendimento. Con me, ad esempio, poiché non leggo da quando ero giovane, faccio fatica ad articolare e scrivere bene, come avete notato qui sul sito. Una volta si pensava che Mozart fosse un genio perché suonava all'età di 4 anni, oggi YouTube è pieno di bambini del genere. La neuroplasticità è la capacità del cervello di adattarsi e riorganizzarsi nel corso della nostra vita. La pratica mirata migliora la neuroplasticità, consentendo al cervello di formare nuove connessioni e percorsi neurali quando apprendiamo nuove abilità o perfezioniamo quelle esistenti. Lo si vede bene dalla capacità di suonare il pianoforte, che è un'abilità complessa che richiede coordinazione tra mente e corpo. La capacità del cervello di adattarsi e apprendere nuove abilità, nota come neuroplasticità, gioca un ruolo cruciale nella padronanza del pianoforte. Esploriamo come la plasticità cerebrale cambia con l'età e il suo effetto sull'apprendimento del pianoforte. Durante l'infanzia e l'adolescenza, il cervello è molto plastico, il che significa che può facilmente formare nuove connessioni e adattarsi a nuove esperienze. Questo è il momento ideale per imparare a suonare il pianoforte, poiché il cervello può sviluppare rapidamente le connessioni neurali necessarie per suonare lo strumento. I giovani spesso trovano più facile imparare a leggere la musica, memorizzare le canzoni e sviluppare le capacità motorie per giocare. In età adulta, la plasticità del cervello diminuisce rispetto all'infanzia. Tuttavia, gli adulti sono ancora in grado di imparare a suonare il pianoforte e sperimentare cambiamenti cerebrali associati alla neuroplasticità. Gli adulti potrebbero aver bisogno di dedicare più tempo e sforzi alla pratica, ma possono comunque sviluppare le connessioni neurali necessarie per diventare abili nel suonare il pianoforte. Inoltre, gli adulti possono trarre vantaggio dalla loro maggiore attenzione, disciplina e comprensione di concetti complessi. Invecchiando, la plasticità del cervello diminuisce ancora di più e l'apprendimento di nuove abilità come suonare il pianoforte può diventare più impegnativo. Tuttavia, è ancora possibile per le persone anziane imparare a suonare il pianoforte e sperimentare i benefici della neuroplasticità. La pratica regolare può aiutare a mantenere la funzione cognitiva e persino a rallentare il declino cognitivo legato all'età. È essenziale che gli anziani siano pazienti e coerenti con la loro pratica per ottenere progressi memoria a breve termine contro memoria a lungo termine nell'allenamento deliberato. Vogliamo lavorare sulla memoria a lungo termine, ricorda schemi e ha difficoltà a ricordare sequenze prive di significato. L'ho notato a scuola. Quando dovevo imparare a memoria poesie o versi dal Tanakh, facevo davvero fatica perché non era nel campo in cui mi sono formato che mi sono formato. Il primo libro che ho letto è stato all'età di 20 anni, The Form di John Grisham, ma ho sempre ricordato le formule per i test di calcolo a memoria senza alcuna difficoltà, è entrato nella mia memoria a lungo termine. L'allenamento intenzionale fondamentalmente alimenta la nostra memoria a lungo termine in situazioni già pronte e risposte desiderate. I nostri cervelli sono cablati per riconoscere schemi e creare connessioni tra informazioni correlate. Questa capacità di ricordare sequenze e correlazioni logiche è spesso più efficace del tentativo di ricordare elementi casuali e non correlati. I giocatori di scacchi sono un eccellente esempio di come il nostro cervello eccelle nel ricordare schemi e sequenze significative. I giocatori di scacchi professionisti differiscono dai giocatori ordinari nelle migliaia di stati del loro potere nella memoria a lungo termine. Nell'esperimento si è visto che ricordano le posizioni del tabellone molto meglio dei giocatori normali, ma quando il tabellone è disposto in modo casuale ricordano i tabelloni come giocatori normali. Questo dimostra esattamente come la pratica deliberata funzioni sulla memoria a lungo termine. Gli scacchi sono un gioco complesso che richiede ai giocatori di elaborare strategie e pianificare le proprie mosse in anticipo. I giocatori di scacchi di alto livello dimostrano una straordinaria capacità di ricordare sequenze di mosse e i loro risultati. I loro cervelli sono eccezionalmente abili nel riconoscere schemi e fare correlazioni tra la disposizione dei pezzi sulla scacchiera e le strategie di successo. I giocatori di scacchi spesso studiano giochi storici e imparano mosse di apertura comuni, chiamate aperture, per ottenere un vantaggio sui loro avversari. Queste aperture includono sequenze di mosse che si sono dimostrate efficaci nei giochi precedenti. Imparando e riconoscendo questi schemi, i giocatori possono adattare rapidamente le loro strategie per contrastare le mosse dell'avversario. Uno dei motivi per cui i giocatori di scacchi possono ricordare queste sequenze più facilmente è che condividono le informazioni. Chunking è un processo cognitivo in cui raggruppiamo informazioni correlate, rendendole più facili da ricordare. I giocatori di scacchi possono ricordare posizioni complesse sulla scacchiera perché raggruppano pezzi correlati in una singola unità mentale o pezzo. Ciò rende più facile ricordare sequenze complete di mosse anziché posizioni casuali di singoli pezzi. Man mano che i giocatori di scacchi acquisiscono esperienza e competenza, la loro capacità di riconoscere e ricordare schemi e sequenze significative migliora. Sviluppano una vasta libreria mentale di posizioni e strategie familiari a cui possono accedere rapidamente e applicare durante una partita. Questa conoscenza consente loro di concentrarsi sul pensiero strategico a un livello superiore invece di cercare di ricordare le singole mosse. Qual è la formazione che ha portato al talento? La differenza nelle abilità alla fine è la capacità di concentrarsi a lungo e fare tentativi che non sono stati ancora fatti, e proprio questa formazione insegna la creatività. La capacità di concentrarsi a lungo non è innata, è un'abilità acquisita. Ad un certo punto della sequenza temporale, quando l'abilità migliora, proviamo piacere. Ai musicisti professionisti piace molto suonare, così come ai grandi ballerini. I genitori e gli insegnanti devono dare al bambino o allo studente fiducia in se stessi e riconoscimento, in modo che in situazioni difficili il bambino non si arrenda. Dopotutto, arrivano sempre momenti difficili. Molte volte la persona che eccelleva in qualcosa ha semplicemente trovato un metodo di studio intelligente e niente di più. Quando vedi Messi, chiediti sempre qual è il talento. Qual è la formazione che ha portato al talento? L'ESLO dimostra che siamo nati tutti uguali e so che sono bravo in matematica in questo momento e so che mi ha portato a molto successo nella vita. Istruzione tecnica, pensiero logico, decisioni, persino il matrimonio. Ecco perché per me era importante che anche mia figlia avesse questa libertà che ho io. Ho cercato di capire cosa fa sì che le persone abbiano successo nell'apprendimento, perché penso di non essere naturalmente bravo in matematica. E mi sono imbattuto nella seguente storia. C'era una volta, in una piccola e strana città dell'Ungheria, viveva una famiglia straordinaria, i Fulgari. La famiglia era composta da un padre di nome Laszlo, sua moglie Clara e le loro tre figlie, Zuza, Susan, Zasofia, Sofia e Judit. Laszlo Folger era uno psicologo dell'educazione che credeva fermamente che i geni si fanno, non si nasce. Ha avuto un'idea rivoluzionaria: allevare le sue figlie come prodigi degli scacchi per dimostrare che con l'ambiente giusto e il duro lavoro, chiunque può eccellere in un determinato campo. Laszlo ha iniziato a insegnare scacchi alle sue figlie in tenera età. Susan, la maggiore, ha iniziato a recitare quando aveva solo 4 anni, mentre Sofia e Judit hanno seguito le sue orme. Le ragazze sono state istruite a casa dai loro genitori, con una forte enfasi sugli scacchi e altre attività intellettuali. Laszlo e Clara hanno creato un ambiente stimolante per le loro figlie, fornendo loro migliaia di libri su vari argomenti, oltre a innumerevoli puzzle di scacchi e giochi di scacchi per l'apprendimento. Le sorelle Folgar si sono esercitate diligentemente, dedicando ore ogni giorno ad affinare le loro abilità sugli scacchi asse. Il loro duro lavoro ha iniziato a dare i suoi frutti e presto hanno iniziato a fare scalpore nel mondo degli scacchi. Susan, la maggiore, è diventata la prima donna a vincere un master internazionale all'età di 12 anni. Ha continuato a diventare la campionessa mondiale di scacchi femminile nel 1996 e ha mantenuto il titolo per 4 anni. Susan è stata anche la prima donna a guadagnare il titolo di Gran Maestro raggiungendo le norme e il grado richiesti. Sofia, la sorella di mezzo, era altrettanto talentuosa. Sebbene non si dedicasse agli scacchi con la stessa forza delle sue sorelle, ebbe un notevole successo. Sofia vinse il titolo di International Women's Master e vinse diversi tornei, incluso il New York Open del 1989, dove vinse diversi multi-master, ma fu la sorella più giovane, Judith, che avrebbe continuato a infrangere tutti i record e le aspettative. All'età di 15 anni, era diventata la più giovane grandmaster internazionale della storia, battendo il record di lunga data di Bobby Fischer. Judith non è stata solo la più forte giocatrice di scacchi di tutti i tempi, ma ha anche gareggiato e sconfitto regolarmente i migliori giocatori di scacchi. Ha raggiunto un record mondiale di numero 8 nel 2005, il punteggio più alto mai raggiunto da una donna. La storia delle sorelle Folgar è una testimonianza della fede del padre nel potere del duro lavoro e della determinazione. Dedicandosi al gioco degli scacchi e alla ricerca della conoscenza, le sorelle non solo hanno abbattuto le barriere nel mondo degli scacchi dominato dagli uomini, ma hanno anche ispirato generazioni di giovani ragazze a seguire i propri sogni e sfidare lo status quo. L'esperimento della famiglia Folgar è diventato un innegabile successo, dimostrando che con il giusto ambiente, dedizione e passione, chiunque può raggiungere la grandezza. E così, la leggenda delle sorelle Folgar continua a vivere, un fulgido esempio del potere del potenziale umano. Alcuni sostengono che proprio come esiste una distinzione tra umani e scimmie, gli umani stessi sono intrinsecamente diversi in termini di circostanze della loro nascita, implicando che non siamo nati uguali. Tuttavia, la realtà è che nasciamo con un relativo grado di uguaglianza, senza competenze o capacità iniziali. Man mano che cresciamo, sviluppiamo abilità diverse in molte aree, che sono significativamente influenzate da fattori come l'alimentazione, la genitorialità, lo stress mentale, un ambiente favorevole, gli amici, gli studi, i genitori con inclinazioni accademiche e innumerevoli altri aspetti. Mentre la struttura del cervello alla nascita può essere diversa, la sua influenza è trascurabile rispetto ai fattori ambientali, senza alcuna anomalia genetica. Dal punto di vista genetico, l'aspetto più importante è il carattere di una persona, che può determinare le aree in cui siamo disegnati e di conseguenza le competenze che sviluppiamo al loro interno. Ad esempio, personalmente ho un'avversione per la memorizzazione, che mi ha portato a lottare e vacillare nelle discipline umanistiche. Di conseguenza, la mia competenza in aree che richiedono una forte padronanza del linguaggio e dell'espressione, come quella dimostrata qui, insomma è un pasticcio di formulazioni. E tra l'altro, ho visto mia figlia sviluppare talento, solo con ore di allenamento, molte ore. All'inizio ho visto abilità normali e con il timer ho visto svilupparsi un talento davvero innaturale. Ed era così anche io. Solo dalla seconda media ho iniziato a investire più degli altri in matematica perché mio padre continuava a dire che il suo era 100. Nessuna sana competizione, zero talento. Nessun feedback, nessun apprendimento. Un giorno stavo giocando a poker al tavolo Bluff & Gross, mi sono detto che oggi non sono qui per fare soldi al tavolo, sono qui solo per imparare sui nuovi metodi e sui comportamenti delle persone. Ho fatto delle mosse solo per testare le teorie, come scommettere troppo o troppo poco, molestare le persone con rilanci ripetuti, non guardare affatto le mie carte e giocare in base alle reazioni che vedo dalle persone e alla loro dimensione della scommessa. Ha sviluppato in me belle capacità, proprio come un cieco rafforza il senso del tatto. Questo piccolo cambiamento mi ha fatto avanzare nel gioco come mai prima d'ora. Sono sempre arrivato con l'atteggiamento, oggi voglio guadagnare. L'importanza del feedback misurabile e quantitativo, della correzione degli errori e dell'apprendimento continuo nello sviluppo umano non può essere sopravvalutata. Il processo è semplicemente addestramento, quindi feedback, quindi correzione, quindi addestramento, quindi feedback, e così via, potrebbero essere migliaia di iterazioni o solo alcune. Questo processo iterativo è essenziale per la crescita e il miglioramento in vari aspetti della vita, comprese le aree personali, professionali e comportamentali. Il feedback e la successiva correzione degli errori sono necessari affinché le persone possano svilupparsi ed eccellere in un dato campo o attività. In tutto ciò che fai, è importante ricevere feedback. Diciamo che crei un sito web per vendere unguento anticalvizie. Non c'è insegnante che ti darà un feedback reale. Devi creare il feedback calcolando quotidianamente quanti ne hai acquistati, quanti sono entrati nel sito e quanto ti è costato. Allora hai qualcosa con cui lavorare. Il costo per acquirente sul sito, così come il numero di acquirenti, è un buon feedback quantitativo. In alcune professioni o attività, come lo skateboard, il feedback è facilmente evidente. Ad esempio, se uno skateboarder non riesce a eseguire correttamente un trucco, può immediatamente distinguere la sua performance in base al risultato. Questo chiaro feedback consente loro di modificare la loro tecnica e riprovare, il che alla fine porta a un miglioramento. Tuttavia, ci sono aree in cui il feedback potrebbe non essere così semplice, come il poker. In questo caso, un giocatore può prendere una decisione strategicamente corretta che si tradurrà in una perdita a causa dell'elemento del caso. Di conseguenza, può essere difficile determinare quali aspetti del loro gioco necessitano di miglioramenti. Instillare la necessità di feedback e apportare correzioni nei bambini è essenziale per la loro crescita e sviluppo. È così che funziona il nostro cervello. Ha bisogno di feedback per imparare. Questo vale non solo per le loro attività accademiche, ma anche per il loro comportamento e le loro abilità sociali. Insegnando ai bambini ad essere attenti al feedback e disposti ad apportare modifiche, forniamo loro gli strumenti necessari per il miglioramento continuo per tutta la vita. Idealmente, il sistema educativo dovrebbe operare sulla base di questo principio di feedback e correzione e consentire il miglioramento continuo per studenti di tutti i livelli. Sfortunatamente, non è sempre così. Il sistema spesso non riesce a fornire un feedback coerente e significativo, soprattutto quando gli studenti avanzano nei gradi superiori e proseguono gli studi speciali. In un sistema educativo ben funzionante, gli studenti riceveranno un feedback continuo, che consente loro di identificare le aree di debolezza e migliorare le proprie competenze di conseguenza. Un buon esercizio per gli studenti per imparare a creare un meccanismo con feedback quantitativo è una settimana di lezioni. Ogni giorno gli studenti salgono e parlano per 5 minuti su un certo argomento, ottengono voti e feedback dal resto della classe, e il successivo giorno tutti correggono e salgono di nuovo. Così dopo una settimana dovresti vedere e guardare i voti. Ogni giorno il bambino vede un voto ponderato della classe e dei commenti e il giorno successivo dovrebbe migliorare. Questo è esattamente un meccanismo di miglioramento che va bene in qualsiasi area della vita. Inoltre, educatori e amministratori monitorano i progressi degli studenti per identificare potenziali lacune nel curriculum o nei metodi di insegnamento e apportare le modifiche necessarie. Adottando un approccio basato sul feedback, il sistema educativo può servire meglio gli studenti promuovendo un amore permanente per l'apprendimento e la capacità di adattarsi alle nuove sfide. Anche i sistemi di intelligenza artificiale, AI, simili al modo felice in cui gli esseri umani apprendono, si basano anche sul feedback e correzione per migliorare le loro prestazioni. Ciò si ottiene spesso attraverso un processo chiamato formazione, in cui i modelli di intelligenza artificiale vengono alimentati con dati e ricevono feedback sui loro risultati. Ecco alcuni esempi. Apprendimento supervisionato. In questo tipo di apprendimento automatico, un modello AI viene fornito con dati etichettati, coppie input-output, e impara a fare previsioni o decisioni in base al feedback che riceve durante l'addestramento. Esempio. Un modello di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle immagini riceve una serie di immagini etichettate, dove impara a riconoscere gli oggetti all'interno delle immagini in base alle etichette corrette fornite. Apprendimento per rinforzo. In questo approccio, un agente di intelligenza artificiale apprende interagendo con il suo ambiente e ricevere feedback sotto forma di ricompense o punizioni in base alle sue azioni. Esempio. Un sistema di intelligenza artificiale per giocare a scacchi riceve feedback sotto forma di partite vinte o perse, che gli consentono di adattare la sua strategia e migliorare nel tempo. Un libro che lo spiega in modo eccellente è Pick di Anders Ericsson, e dovrebbe essere orientato agli studenti. Un insegnante ha bisogno di un impulso, ed è stato assunto. Il problema non è di bilancio, è solo gestionale. Meno insegnanti e più soldi. I buoni insegnanti portano buoni insegnanti e li tengono anche nel sistema. Cerchiamo tutti brave persone intorno a noi. Quando i dirigenti dell'istruzione provengono dal campo analitico, l'istruzione salterà di livello. Prendiamo ad esempio il fisico che sta migliorando i metodi di insegnamento della fisica. Carl Weimann è un rinomato fisico e ricercatore in materia di educazione che ha dedicato una parte significativa della sua carriera al cambiamento dell'educazione fisica. In qualità di premio Nobel per la fisica, 2001, Weimann non è solo uno scienziato affermato, ma anche un appassionato sostenitore del miglioramento del modo in cui la fisica viene insegnata nelle scuole e nelle università. La sua ricerca si concentra su pratiche di insegnamento basate sull'evidenza e sull'applicazione di tecniche di apprendimento attivo per migliorare la comprensione dei concetti di fisica da parte degli studenti. La ricerca di Weimann sull'educazione fisica ha portato a diverse scoperte e raccomandazioni chiave. Uno dei principi fondamentali del suo lavoro è l'importanza di allontanarsi dai tradizionali metodi di insegnamento basati su lezioni frontali, che spesso non riescono a coinvolgere gli studenti e a promuovere una profonda comprensione. Invece, Weimann sostiene l'uso di strategie di apprendimento attivo che incoraggino gli studenti a pensare in modo critico, risolvere problemi e applicare le loro conoscenze in contesti del mondo reale. Per raggiungere questo obiettivo, Weimann ha sviluppato e promosso l'uso di tecniche di insegnamento interattivo, come tutoraggio tra pari, che è un modello di pensiero indispensabile per le scuole. Lascia che gli studenti delle classi superiori insegnino alle classi inferiori, nonché attività di gruppo per risolvere i problemi. Questi metodi mirano a coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento in modo più efficace e favorire una comprensione più profonda dei concetti di fisica. Inoltre, aiutano a creare un ambiente di apprendimento più inclusivo, poiché gli studenti provenienti da ambienti diversi possono partecipare attivamente e contribuire al processo di apprendimento. La ricerca di Weimann ha anche sottolineato l'importanza di costruire modelli mentali negli studenti nell'educazione fisica. Per costruire modelli, il lemma è importante, non le informazioni. Fornendo feedback in tempo reale e opportunità agli studenti di riflettere sul loro apprendimento, gli insegnanti possono sostenere la crescita dei loro studenti e affrontare le idee sbagliate prima che diventino trincerate, aiutandoli a costruire una rappresentazione mentale della fisica e un apprendimento incrementale da problemi sempre più complessi. Nelle scuole di oggi non si comprende l'importanza dei modelli mentali degli studenti e le condizioni limite per la loro costruzione. Piccoli problemi, feedback rapidi, sensazione di successo, ispirazione dal mondo reale, difficoltà crescente e costante uscita dalla comodità zona oltre alla sua ricerca sulle strategie di insegnamento. Weimann era un sostenitore dell'uso della tecnologia educativa in classe. Ha sviluppato e supportato l'uso di simulazioni al computer, note come effetti Interactive Simulations, per aiutare gli studenti a visualizzare ed esplorare i concetti di fisica. Queste simulazioni consentono agli studenti di manipolare le variabili e osservare gli effetti, promuovendo così una più profonda comprensione dei principi di base. Qualche titolo per la sezione più importante qui. Si scopre che nei bambini, il temperamento e l'ascolto influenzano il vocabolario. Questo in pratica significa che il carattere del bambino influenza l'abilità attraverso l'allenamento e non attraverso un giardino di vocaboli. Nel gioco, i giocatori con il QI alto hanno un vantaggio all'inizio ma solo all'inizio, dopodiché è solo l'allenamento ore, pensateci un attimo, è interessante, perché per lavoro significa assumere l'impiegato con più voglia di imparare e non l'impiegato con più conoscenze. Lo recito molto ai miei figli e li affronto. La loro risposta di solito dice, ma come posso essere un giocatore di basket professionista quando sono basso? E poi rispondo loro, l'altezza non è un'abilità è un attributo fisico. Se un bambino ha in testa questo modello, farà uno sforzo e progredirà in ogni campo, dalla matematica, alla danza, al calcio o al quiz del leone. È un modello che aiuta ad avere successo in altri campi. Se fosse possibile essere eccellenti in campo, allora i migliori tennisti giovanili finirebbero sempre per essere in cima al mondo. E non è così, non si può raccontare dai giovani chi sarà un tennista di livello mondiale. Tom Brady, uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, è stato scelto al numero 199 su 254 nel draft. il che significa che non era uno dei migliori con il massima capacità, nel corso degli anni e della formazione deliberata ha raggiunto la vetta. Ha passato tutta la sua vita ad allenarsi e migliorare le sue capacità, ha fatto allenamenti mirati con feedback da ogni partita, sono sicuro che gli altri non si avvicinano a questo. Ha anche migliorato la sua dieta e tutta la sua vita. Tom Brady è noto per la sua dieta rigorosa, la routine del sonno e le scelte di vita, che ritiene abbiano contribuito alla sua longevità e al suo successo nella NFL. Brady ha adottato un approccio olistico per mantenere la sua salute e le sue prestazioni, che include una combinazione di corretta alimentazione, sonno e allenamento fisico. Alcuni aspetti chiave del suo regime sono: sonno. Brady sottolinea l'importanza di un sonno adeguato e di qualità per favorire il recupero e la salute generale. Di solito mira ad almeno 8 a 9 ore di sonno ogni notte e mantiene un programma di sonno regolare. Esercizio e recupero. Brady segue un regime di allenamento personalizzato che si concentra su forza funzionale, flessibilità e mobilità. Incorpora bande di resistenza, esercizi di flessibilità e yoga nella sua routine. Brady dà la priorità anche ai metodi di recupero, come il massaggio, il rotolamento della schiuma e la crioterapia, per ridurre l'infiammazione e il dolore muscolare. Stile di vita. Oltre alla sua dieta e alla routine di fitness, Brady mantiene uno stile di vita disciplinato che supporta la sua carriera. Ciò include: limitare il consumo di alcol e caffeina, ridurre l'esposizione alle tossine ambientali e dare priorità al tempo con la famiglia e gli amici per il benessere emotivo. Seguendo una dieta rigorosa, una routine del sonno e scelte di vita, Tom Brady è stato in grado di mantenere un alto livello di prestazioni durante la sua lunga carriera, sfidando le aspettative. Per un quarterback della NFL alla sua età. Ma c'è un grande ma qui. Ciò che è fondamentale non è la durata dell'allenamento, perché molti giocatori di poker batteranno la testa con sconfitte per un tutta la vita anche se giocano tutto il giorno. Non si costruiscono nuovi modelli mentali per il gioco, non correggono errori e non ricevono feedback. Ovviamente non è solo per il poker, queste sono le più abilità al mondo. Il 95% non si allena deliberatamente e quindi è bloccato. Immagina un mondo in cui tutti sanno cos'è l'allenamento intenzionale. Spero che ora tu sia uno di quelli se sei riuscito a sopravvivere fino a qui. Molte volte devi prendere un allenatore per aiutarti con una formazione mirata e dopo aver imparato tutto da lui prendi un nuovo insegnante o allenatore. I dividendi sono buoni, l'istruzione è la misura migliore per il futuro del paese e della famiglia. L'unico posto in cui un investimento di uno shekel può restituire 100 shekel con dividendi. L'educazione dà agli esseri umani ciò che hanno desiderato per migliaia di anni, la libertà. Ma qui si tratta di libertà di pensiero e con l'aiuto della libertà di pensiero è facile raggiungere la libertà fisica. Essere liberi nel nostro paese, recita l'inno. I valori si costruiscono quando c'è una comprensione di come migliorano la vita. Una parte fondamentale dell'educazione è la gestione. Puoi leggere qui: gestione e investimenti con libero pensiero. L'istruzione per gli studenti ebrei del Tanakh è importante per trasmettere valori anche a studenti completamente eretici. L'educazione ebraica ci unisce come popolo in uno stato ebraico. Lo spirito dell'aquila sostiene la libertà, la gentilezza e la modestia, valori che è importante che tutti assimilino. I buoni insegnanti portano buoni insegnanti. In tutti i sistemi che hanno persone c'è una regola che è generalmente valida. Insegnanti eccellenti portano insegnanti eccellenti e insegnanti mediocri portano insegnanti mediocri e inferiori. Oggi nel sistema educativo in Israele si è diffusa la mediocrità e al di sotto, e questo ovviamente permea dalla gestione del Ministero dell'Istruzione al campo. Come viene prodotto Meir Har Zion, le persone crescono in case dove il quadro delle regole è fissato. Ci sono supposizioni e di solito non si fanno troppe domande, ma si accetta la realtà. Questo è il cibo che si mangia, così dovrebbero essere le case, questi sono i buoni mestieri e così via. La maggior parte dei bambini non cresce nemmeno in modo indipendente, cioè entra in una realtà esistente e in un quadro fisso di regole. Queste cose in realtà privano i bambini della formazione necessaria per essere pionieri. L'audace combattente, Meir Har Zion, dice che quando era bambino camminava letteralmente per tutto il paese e faceva viaggi da solo. Praticava l'indipendenza e infrangeva le regole, quindi non c'è da meravigliarsi che fosse unico e speciale. Non era nato così, si è allenato a questo senza saperlo. Oltre ad essere un pioniere, è necessario essere una persona che legge libri. Non ho incontrato un visionario che non fosse una persona di libri. Herzl, Ben Gurion, Begin, Golda, Franklin, Jabotinsky, Elon Musk, Einstein, Jefferson erano tutti uomini di libri. Non sto dicendo che questa sia la strada giusta, sto cercando di spiegare perché ci sono così pochi leader, imprenditori e amministratori delegati con visione e scoperte. I leader devono anche essere carismatici e avere la fortuna e la capacità di marketing per raggiungere la vetta. Ma tutto questo non basta, manca qualcos'altro. Di solito serve anche un'infanzia impegnativa, che ti faccia sognare, sognare un futuro diverso, e poi ti eserciti a immaginare un futuro diverso. Decente e onesto e poi finisci per essere solo, solo. Tutte queste cose funzioneranno e avranno luogo. Arriviamo alla conclusione che queste sono davvero persone sole, ma esistono e sono dentro di noi. Dobbiamo cercare la loro scintilla in libertà pensare e trarre profitto da loro. Quindi la prossima volta che tuo figlio vuole costruire una casa su un albero o scavare un tunnel per la casa del vicino, lasciaglielo fare. Seconda intelligenza, migliora il pensiero stesso. L'aritmetica è come una seconda intelligenza. Il calcolo ci aiuta a costruire modelli corretti della realtà. Senza la formazione matematica del cervello durante l'infanzia è impossibile costruire modelli mentali appropriati in età adulta, quindi è importante insegnare ai bambini la matematica, calcolo, fin dalla tenera età in tutte le istituzioni educative ed è ancora più importante che si esercitino a casa. Man mano che miglioriamo compiaciuti il pensiero stesso, in realtà stiamo imbrogliando tutte le nostre capacità a un livello, dal calcolare quanto costa una caramella con l'IVA al lancio della pallacanestro nel canestro. Questo calcolo moltiplica il potere pazzesco. Il potere della matematica sta nell'integrarsi con il mondo attraverso informazioni e modelli per prendere decisioni molto migliori in combinazione con il senso. Non convincendomi di avere ragione, ma girando più volte la ruota e misurando i risultati. È importante definire i problemi con delicatezza ma risolverli con forza. Un esempio di modello mentale. Quando gratto un biglietto della lotteria, le mie possibilità di vincita non cambiano se qualcun altro ha preso un biglietto prima di me. Il modello alla base di questa affermazione. Non c'è cambiamento nella probabilità di vincere o perdere se pescassi una carta o un'altra. Gli argomenti che dovrebbero essere enfatizzati sono quelli che migliorano il pensiero e il processo decisionale. Aritmetica, una seconda lingua, lettura teorica, compresi i giornali, e fisica. Leggi di più sui vantaggi di una seconda lingua qui seconda lingua terza intelligenza. Gli studi dimostrano che chi parla due lingue ottiene voti migliori nei test di intelligenza. Certo, ottenere un'intelligenza più semplice da una seconda lingua è un grande guadagno con poco sforzo, esattamente quello che stiamo cercando, almeno lo sto cercando. Due opzioni allo stesso tempo. Una seconda lingua ci fa pensare molto più liberamente e fuori dagli schemi su un argomento, perché il cervello si abitua a usare sempre due opzioni per ogni lingua rilevante. Diversi studi hanno dimostrato che una seconda lingua migliora il nostro stesso modo di pensare. È interessante che gli immigrati di solito abbiano una seconda lingua, il che probabilmente aiuta il loro successo, soprattutto in paesi con pari opportunità come gli Stati Uniti. La porta d'accesso al mondo della conoscenza è l'inglese. La maggior parte della letteratura professionale del mondo è scritta in inglese. Ogni materia studiata a livello di laurea magistrale è quasi interamente in inglese. Ecco perché c'è un enorme vantaggio per chi parla persiano ed è meglio che sia inglese ovviamente. Per il libero pensiero abbiamo bisogno di conoscenza, e la maggior parte della conoscenza nel mondo è in inglese. La maggior parte dei libri più importanti che ho letto sono in inglese, parole che non sono nella tua lingua madre. Uno dei motivi per cui una seconda lingua migliora il pensiero stesso è che otteniamo parole che non sono affatto nella nostra lingua principale, e poi dà un nuovo modo di pensare. Diciamo che l'ebraico non ha davvero le parole, minimo, e massimo. Quando si impara l'inglese in realtà aggiunge molte nuove forme di pensiero alla nostra scatola del pensiero, migliora il pensiero stesso. Anche in un linguaggio di programmazione ci sono nuove parole che in realtà aumentare ancora di più la casella degli strumenti, come if then o ilunga uguale 100 che significa inserire un valore nella variabile. Inquadriamo una parola per un'idea nel cervello, e quindi estraiamo questa cornice in qualsiasi processo di pensiero che ne abbia bisogno. Stati Uniti, tra i bambini dai 4 ai 17 anni, È passato dal 7,8% nel 2003 al 9,5% nel 2007 e all'11,0% nel 2011-2012. Ciò indica un costante aumento dei tassi di diagnosi di ADHD nel corso degli anni. La cosa più ovvia è che i bambini vengono costantemente testati per tutti i tipi di disturbi e prima erano testati meno spesso. La seconda cosa è la dieta che molti bambini ricevono che li induce a comportarsi in modo strano. È noto che la nutrizione influisce sulla nostra mentalità e in particolare sui bambini. Vedo i miei figli quando sono turbolenti e infelici. Chiedo a mia moglie se hanno mangiato zucchero e di solito la risposta è sì. Non hai bisogno di studi qui. Gli studi hanno dimostrato che alcuni alimenti e modelli dietetici possono essere associati all'ADHD, disturbo da deficit di attenzione, e ad altri problemi comportamentali o di salute mentale nei bambini. Additivi alimentari e coloranti artificiali. Alcuni studi hanno indicato un potenziale legame tra additivi alimentari, coloranti artificiali e sintomi di ADHD nei bambini. Una meta-analisi pubblicata nel 2012 sulla rivista Pediatrics ha riportato una piccola ma significativa associazione tra coloranti alimentari artificiali e aumento dei sintomi dell'ADHD nei bambini. Esempi di tali additivi includono benzoato di sodio e coloranti artificiali come Red 40 e Yellow 5. Tuttavia, non tutti i bambini con ADHD possono essere sensibili a questi additivi e sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire una relazione causale definita. Il consumo è stato collegato a una varietà di problemi di salute, tra cui obesità, diabete di tipo 2 e problemi dentali. Alcuni studi hanno anche mostrato un potenziale legame tra un'elevata assunzione di zucchero e i sintomi dell'ADHD o altri problemi comportamentali nei bambini. Uno studio pubblicato nel 2011 sul Journal of Attention Disorders ha trovato un legame positivo tra l'elevato consumo di zucchero e i sintomi dell'ADHD. Tuttavia, il legame tra zucchero e ADHD non è ancora del tutto chiaro e sono necessarie ulteriori ricerche. Alcuni modelli dietetici, come la dieta occidentale, che contiene alimenti trasformati, zuccheri raffinati e grassi non animali, sono stati collegati a un peggioramento della salute mentale a esiti nei bambini. Al contrario, una dieta più sana, come la dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, è stata collegata a una migliore salute mentale. Uno studio pubblicato nel 2017 su The Lancet Psychiatry ha rilevato che gli interventi nutrizionali possono migliorare gli esiti di salute mentale, compresi i sintomi dell'ADHD, nei bambini. Carenze nutrizionali. Alcuni studi hanno indicato che le carenze di nutrienti specifici, come gli acidi grassi omega-3, ferro, zinco, magnesio e vitamina D, possono essere associati ai sintomi dell'ADHD e ad altri problemi comportamentali o mentali nei bambini. Ad esempio, uno studio del 2005 pubblicato sul Journal of Children and Adolescent Psychopharmacology ha rilevato che l'integrazione di acidi grassi omega-3 può migliorare i sintomi dell'ADHD nei bambini. Tuttavia, è importante notare che gli integratori alimentari dovrebbero essere fatti sotto la supervisione di un professionista della salute, perché il consumo eccessivo di alcuni nutrienti può anche causare effetti negativi. Leggi qui cos'è la nutrizione gratuita e perché è adatta all'uomo. La cosa più importante nei tempi moderni è che tutti guardano principalmente a se stessi ed è per questo che l'educazione alla modestia è così importante oggi. La mia anima è come la polvere per chiunque. Questo permette di pensare senza ego e autoesaltazione ed è esattamente ciò che aiuta ad andare avanti nella vita per prendere decisioni basate su dati e logica senza ego. Ragazzi e ragazze, separazione tra ragazzi e ragazze nelle materie reali nei primi anni. Gli studi dimostrano che la separazione tra ragazzi e ragazze nei primi anni di scuola aumenta le possibilità di successo delle ragazze a causa delle differenze tra ragazze e ragazzi. Educare che il progresso è un'educazione al valore per il progresso costante. Convincere le persone ad agire in cerchio difficoltà o dolore maggiore. Un altro sguardo e studio del processo maggiore progresso e non in cerchio difficoltà o dolore maggiore. Incolpare il mondo per i problemi maggiore disperazione e inazione. Le persone che operano nel primo cerchio, circa il 10% delle persone, hanno più successo, ma la correzione attraverso l'educazione è possibile e anche facile. Educazione al miglioramento. Cercare di migliorare tutto il possibile e andare avanti dà significato. Il miglioramento si ottiene attraverso la capacità di ascoltare le critiche, rispondere positivamente ad esse e correggere l'opinione, di conseguenza insegnare a prendere decisioni, insegnare come gestire un processo decisionale corretto e come e perché vale la pena cambiare un'opinione nella giusta direzione. Queste abilità, che non saranno acquisite senza lo studio, cambieranno il volto della società se la maggioranza deciderà di agire secondo la logica. Insegnare tutti i pregiudizi con cui nasciamo, come confermare ciò che sappiamo, non accettare nuovi fatti che contraddicono le opinioni esistenti, non prendere decisioni sotto pressione mentale perché basate sull'emozione, e sempre di più. The interest, interesse composto, capitalizzazione. Questa è una legge universale che si applica non solo agli investimenti, una delle meraviglie del mondo e nell'istruzione una delle leggi più critiche. Quando investi ciò che hai imparato, Dianu, L, interesse, è tornato nella vita, l'aumento delle capacità è enorme. Un esempio dall'economia. Un investimento di 10.000 NIS per 25 anni al 10% di interesse annuo produrrà 110.000 NIS. Sono 11 volte i soldi. Un esempio in una carriera. Quando ogni giorno impari qualcosa di nuovo leggendo, o in qualsiasi altro modo, ci sono innumerevoli opzioni per l'apprendimento che si basano sulle nuove conoscenze che abbiamo acquisito. Chi non impara resterà sempre dove si è fermato. Fondamentalmente è l'interesse per l'apprendimento che può produrre enormi profitti. Reinvestire ciò che si è imparato per migliorare le capacità, questo è ciò che fanno le persone intelligenti e di successo. Apprendimento video, perché non voglio essere un pappagallo. Negli ultimi anni si è sviluppata una chiara tendenza a cambiare radicalmente il ruolo dell'insegnante. Questo cambiamento si manifesta nella direzione dell'insegnante di essere una guida per gli studenti e meno un docente, che legge da un programma e saggi prescritti usando il metodo MAM. L'insegnante sta in piedi e insegna. Metodi come una classe al contrario, in cui gli studenti apprendono il materiale impartito, la fase in cui assorbono la conoscenza, possono essere visti come compiti filmati, scritti e solo successivamente vengono in classe ed eseguono la fase pratica e di discussione. Sono stati sviluppati numerosi altri metodi, tra cui l'educazione basata su progetti, PBL, sviluppata presso l'ITech AI e l'associazione ATID Plus che ho fondato nel 2013 con i miei partner Daniel Kubler. Abbiamo istituito il programma Tech Farm, nell'associazione in cui gli studenti hanno appreso i materiali con l'aiuto di piccoli gruppi di ricerca che lavorano insieme per risolvere un problema nell'azienda agricola e inventare un prototipo con l'aiuto di tutor, e alla fine sono entrati il concorso nazionale per l'imprenditoria giovanile nei settori dell'agrotech e ha vinto i primi 3 posti per 3 anni consecutivi, insieme a un aumento significativo di centinaia di punti percentuali nell'importo accesso a 4 a 5 crediti di matematica e major scientifici estesi. Il cambiamento è stato così evidente che nel villaggio giovanile di Kenaton nel 2013 solo 2 studenti hanno completato 4 a 5 unità di matematica e 3 anni dopo c'è stato un aumento di quasi il 1000%. Sono venuto in questa direzione perché pensavo che se fossi stato un insegnante non avrei voluto ripetere sempre come un pappagallo i piani delle lezioni. Vorrei investire il mio tempo in un'educazione significativa, aiutando i modelli deboli e positivi, in cui aiuto coloro che stanno davvero lottando con la pratica insieme a quelli della classe che possono correre a un ritmo più alto del proprio in modo indipendente. Gli insegnanti e le scuole erano ben ricompensati nel progetto pilota. Il pilota è proseguito ampiamente nel 2022 con insegnanti regolari in 8 scuole che non hanno ricevuto compensi significativi, con l'obiettivo di verificare se il progetto è sostenibile su scala nazionale. Gli insegnanti del progetto pilota esteso hanno mostrato scarsa motivazione e incapacità di investire tempo, e questo ha portato alla conclusione che, per avere successo su scala nazionale, il Ministero dell'Istruzione dovrebbe investire nella produzione di video di qualità in tutte le materie fondamentali con i migliori insegnanti in Israele, e producono davvero stelle, insieme agli studenti e alle tecnologie di apprendimento attorno al video che creano un'esperienza interattiva. Oggi questo accade principalmente in Y-School e in altri singoli siti web di aziende private. A nostro avviso, affinché il progetto abbia successo, il Ministero dell'Istruzione dovrebbe emettere una gara d'appalto a società private, con la gara suddivisa tra diverse società di produzione e non controllata da una società sul mercato come una società di cambio. Tutto questo insieme a un premio aggiuntivo per le produzioni di successo con un punteggio oggettivo che mira a strumenti di misurazione che soddisfano gli standard del libero pensiero. In questo modo, non devi assumere solo insegnanti professionisti, ma puoi anche assumere studenti e studenti di classi superiori che eserciteranno solo la lezione, proprio come nell'accademia dove i praticanti sono studenti. La scuola fornisce accompagnamento e continuità dal nono grado in condizioni accademiche e di convitto, attraverso il servizio nell'esercito fino al congedo dall'esercito e anche negli studi accademici e nell'occupazione dopo l'esercito. La scuola sarà completamente diversa dalle scuole esistenti oggi, più simile a un'accademia che a una scuola, con classi opzionali e un'enfasi sulle materie fondamentali matematica e inglese, una scuola bilingue accanto a un forte legame con le aziende high-tech e avanzate industria nel campo. Coral. Penso che sia necessaria la distinzione tra l'apprendimento, acquisizione di conoscenze e l'istruzione. Un processo di apprendimento non basato sul luogo e sull'insegnante, può essere fatto sempre e ovunque e non necessariamente con un insegnante fisico in classe. Un processo educativo significativo richiede un modellamento positivo, l'instillazione di abitudini e competenze. Un cambiamento di coscienza richiede una figura significativa, sia essa un insegnante o una qualsiasi altra figura matura fisicamente presente, una relazione interpersonale che si costruisce. La scuola ha bisogno di coniugare entrambe le cose, tra la creazione della massima individualità ed efficienza nei processi di apprendimento e la creazione di spazi per un'azione significativa con figure mature, un insegnante o un collega o qualsiasi altra figura che accompagni i tirocinanti. Sia l'insegnante che lo studente non vogliono essere pappagalli. L'insegnante, abbiamo già capito perché, lo studente non vuole solo memorizzare tutto il giorno. La maggior parte dell'apprendimento tradizionale fino ad oggi si basa sulla visione dello studente come un contenitore, che riceve solo in un modo a senso unico, assumendo che la base della conoscenza sia l'insegnante. La realtà di oggi mostra già il contrario. Dobbiamo rompere la dipendenza dall'insegnante come base della conoscenza e sviluppare il maggior numero possibile di studenti indipendenti. L'apprendimento video come nome in codice per tutto l'apprendimento indipendente che non si basa su un insegnante. Leggere un libro, ascoltare una conferenza registrata dall'estero, cercare informazioni da soli, imparare attraverso il gioco, eccetera, modo fenomenale dall'età di 3 anni in EIDAR, e l'educazione statale secolare ha molto da imparare da loro. Un metodo per apprendere, metodi di apprendimento e un approccio alle soluzioni. L'intelligenza viene spesso confusa con un metodo o un approccio ai problemi. L'ordine e l'organizzazione contribuiscono alla comprensione del problema davanti a noi indipendentemente dall'intelligenza del risolutore del problema. Nello sviluppo del software, i migliori sviluppatori sono quelli che affrontano i problemi che hanno di fronte in modo generico con un certo approccio quando il loro ambiente di lavoro è modellato e non sono necessariamente gli sviluppatori più intelligenti dell'organizzazione. Ecco perché è fondamentale nelle scuole insegnare un approccio corretto a diversi tipi di problemi e questo ovviamente include l'ordine, la comprensione approfondita del problema, l'organizzazione delle informazioni, eccetera. Il programma Jump Math di John Mitton si basa sulla convinzione che chiunque può eccellere in matematica se vengono forniti il giusto ambiente e le risorse di apprendimento. Questo approccio innovativo all'insegnamento della matematica è stato oggetto di vari studi che hanno cercato di valutarne l'efficacia. Uno studio condotto dal dottor John Pollock dell'Università di Toronto è stato progettato per valutare l'efficacia del programma Jump Math nel migliorare le prestazioni in matematica degli studenti. Lo studio ha incluso studenti dalla terza alla sesta classe e ha confrontato i loro risultati in matematica prima e dopo la partecipazione al programma Jump Math. I risultati hanno mostrato che gli studenti che hanno partecipato al programma hanno avuto miglioramenti significativi nelle loro prestazioni in matematica, con un aumento medio di 2,4 voti in un solo anno. Un altro studio condotto dai ricercatori della University of Western Ontario e della Wilfrid Laurier University ha studiato l'impatto del programma Jump Math sulle conoscenze matematiche e sulla fiducia in se stessi degli studenti. Lo studio ha rilevato che gli studenti che hanno partecipato al programma non solo hanno dimostrato un miglioramento nelle prestazioni in matematica, ma hanno anche aumentato la fiducia in se stessi nelle proprie capacità matematiche. In uno studio controllato randomizzato del 2016, i ricercatori dell'Università della California, Irvine, hanno studiato l'impatto del programma Jump Math sui risultati in matematica degli studenti dalle classi da 1 a 5. I risultati hanno indicato che gli studenti del gruppo Jump Math hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai loro coetanei. Nel gruppo di controllo, indicando che il programma è efficace nel migliorare le abilità matematiche degli studenti, questi studi dimostrano che il programma Jump Math può portare a miglioramenti significativi nelle prestazioni in matematica e nella fiducia in se stessi tra gli studenti. Suddividendo problemi complessi in passaggi gestibili, fornendo valutazioni e feedback continui e costruendo fiducia attraverso il successo, l'approccio Jump Math consente agli studenti di sviluppare solide basi in matematica e superare le barriere comuni associate all'ansia per la matematica. Il successo del programma Jump Math supporta l'idea che con gli strumenti e la guida appropriati, chiunque può imparare ed eccellere in matematica. Parte X, la famiglia trasmette valori e un esempio personale, e una cattiva educazione da una famiglia è difficile da correggere. Ecco perché è importante. Educazione all'ottimismo e al pensiero positivo. Per fare cose grandi e importanti bisogna sognare, e per realizzare i sogni bisogna essere ottimisti. Si consiglia di leggere Flourish di Martin Seligman. Alla fine di ogni giornata chiederai, cosa è andato bene oggi? Parte X. In ogni essere umano c'è una parte X che combatte il cambiamento e il progresso con varie scuse. Insegna a tuo figlio a combattere la sua parte X e a migliorare costantemente e ad andare avanti e cambiare idea quando le circostanze cambiano. Persone che parlano di persone che parlano di idee. Le persone generalmente si dividono in due tipi, il tipo a cui piace parlare di idee e opinioni e l'altro tipo a cui piace parlare di persone e shopping. Io sono del primo tipo. Sono sempre stato più interessato a processi e idee che mi avrebbero fatto avanzare che a sentire cosa facevano o compravano gli altri. Vale la pena educare te stesso e tuo figlio a non preoccuparti di ciò che gli altri hanno o non hanno, ma piuttosto di come sono arrivati dove sono arrivati, come imparare e su cosa dedicare il tempo. C'è una fase in cui se il bambino non impara da solo, non sarà in grado di superarlo. Di solito questo desiderio esiste nei bambini che provengono da qualche tipo di privazione. Quindi è importante esporre i bambini a cose nuove e guidali in una direzione iniziale e lascia a loro il resto. L'analitica porta moralità, secondo il libero pensiero, sì, perché sviluppa la logica. La ragione costruisce la moralità nell'infanzia, perché la coscienza è in realtà il desiderio di non arrecare danno a un altro. È così che i bambini costruiscono la loro coscienza e moralità fin dalla tenera età. L'analisi in realtà aiuta il bambino a quantificare, ma non solo numeri ma anche idee astratte. Fare il primo passo è importante per educare a tendere al contatto con l'azione e non a pianificare e pianificare. Educare a pensare che cambiare la realtà è possibile se si agisce. Un uomo ha chiesto ogni giorno per settimane di vincere alla lotteria o sarebbe fallito. Ogni giorno veniva e chiedeva di vincere alla lotteria. L'ultimo giorno ha davvero implorato, devo vincere alla lotteria. Perché non mi lasci vincere? Poi ha sentito una voce, nessun problema, ma prima devi comprare un biglietto. Per combattere la gelosia, per confrontarti solo con te stesso del passato e non con gli altri che saranno sempre più intelligenti, più carini, più divertenti o più ricchi. Non desidererai. È importante educare esattamente il contrario di ciò che educano i social network, ovvero guardare costantemente gli altri, al contrario, guarda te stesso e migliorerai. Le azioni valgono più di mille parole, un esempio personale in ogni aspetto della vita in cui si vuole insegnare il modo di agire, come il desiderio di accettare le critiche e la modestia attraverso un esempio personale, il minimalismo attraverso un esempio personale, non comprare mille cose. Solo ciò che è necessario. Lettura in famiglia. È più facile insegnare a leggere quando tutti leggono contemporaneamente. I libri di saggistica e le biografie sono migliori. Le azioni e le parole sono uguali per mostrare con l'esempio personale e le spiegazioni che la parola ha potere e che dovremmo fare ciò che diciamo e dire ciò che facciamo. Ad esempio a casa nostra, se io o mia moglie promettiamo qualcosa ai bambini, sarà sempre essere eseguita. Una parola è una parola, ma ci aspettiamo lo stesso dai bambini. Un esempio con le azioni, non con le parole. Impara a dare e ricevere feedback onesti. Uno dei problemi delle persone è che non accettano le critiche e le vedono come un danno personale. Mi piace molto chiedere a persone e amici la loro opinione su molti soggetti, e incontro spesso la paura di criticarmi. Dopotutto, È per questo che chiedo, per ricevere critiche, è l'unico modo in cui posso migliorare, soprattutto negli affari. Ho pensato al nome Plus 500 durante un viaggio in India quando la mia compagna e amica Gal era con me. Ovviamente gli ho chiesto sulle scale cosa ne pensi del nome. Mi ha detto, grande nome. Lo conosco e se pensava che fosse un brutto nome diceva solo, merda di un nome. Ho scritto il nome in un caffè in India. Se qualcuno dice qualcosa di brutto sulla tua idea, non dipende da te. Se entri in lui, non sentirai più vere critiche da lui e questo è molto negativo per te. Le critiche negative a un'idea sono ottime per te, quindi se ci pensi liberamente e vedi che ha ragione, risparmierai un sacco di lavoro inutile. I tuoi pensieri e le tue idee hanno bisogno di critiche oneste da parte di coloro che ti circondano, altrimenti sarai come Saddam Hussein o altri che non hanno capito la realtà che li circonda. Educa tuo figlio in questo modo. A chiedere critiche oneste e a dare critiche oneste, la cortesia porta bellezza. Educazione alla cortesia quando pensi all'altro. Anche a livello statale avvengono processi enormi. Le piccole cose influenzano le grandi cose alla fine. I paesi più educati sono anche i più puliti, Giappone, paesi nordici e altri. La cortesia porta ottimi prodotti e un bel paese. La cortesia è spesso considerata una semplice etichetta sociale, ma il suo impatto va ben oltre i convenevoli e le buone maniere. In effetti, la cortesia può essere una forza trainante per lo sviluppo di grandi prodotti e di un bel paese. Ecco alcuni motivi per cui, più collaborazione e innovazione, la cortesia promuove un ambiente positivo e rispettoso, incoraggiando le persone a lavorare insieme e condividere idee liberamente. Questo spirito di collaborazione si traduce in soluzioni innovative e prodotti di qualità che rispondono a un'ampia gamma di esigenze e preferenze, più soddisfazione dei cittadini. I dipendenti educati e cortesi tendono a fornire un servizio clienti migliore, a comprendere e anticipare le esigenze dei propri clienti. Ciò porta a una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti e, in ultima analisi, a una maggiore domanda di prodotti e servizi, più attrazione di talenti e investimenti. Un ambiente aziendale educato e rispettoso attira professionisti e investitori di talento da tutto il mondo. Questo flusso di talenti e investimenti contribuisce allo sviluppo di prodotti, servizi e infrastrutture avanzati e, in ultima analisi, migliora la bellezza e la prosperità complessive del paese e più armonia sociale. La cortesia aiuta a creare una società armoniosa in cui è più probabile che le persone si rispettino e si sostengano altro. Questa coesione sociale rende più facile per le comunità lavorare insieme per migliorare il loro ambiente e preservare la loro bellezza naturale. Più coscienza ambientale. Una società educata tende a valorizzare il rispetto non solo per l'altro ma anche per l'ambiente. Questa coscienza collettiva incoraggia lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente e pratiche sostenibili, che contribuiscono alla bellezza e al benessere generale del paese. Più turismo e reputazione internazionale. Una cultura educata e accogliente è attraente per i turisti, che sono più propensi a visitare e raccomandare un paese in cui si sentano rispettati e apprezzati. Ciò rafforza l'industria del turismo, che a sua volta sostiene la conservazione dei siti del patrimonio naturale e culturale, e valorizza la bellezza del paese. Più risoluzione dei conflitti. La cortesia è un elemento essenziale per una comunicazione efficace, che aiuta a risolvere i conflitti in modo più amichevole. Ciò porta all'allocazione delle risorse e a un migliore processo decisionale, con conseguente sviluppo e manutenzione efficaci delle infrastrutture e degli spazi pubblici. La vera indipendenza è libertà. Ciò che sembra essere indipendenza è più la proprietà del bambino del suo tempo e delle sue decisioni. Questo è diverso dall'indipendenza, è più autonomia sul mondo del bambino, fidarsi di lui perché si sentono esattamente quando si fidano di lui. Il termine, impiegare bambini, non è riconosciuto dalle tribù, perché i bambini hanno il loro tempo e la loro agenda. La definizione più corretta è libertà, dare libertà, non controllare così come a nessuno piace essere controllato. È così che sono cresciuto, controllo il mio tempo e sono interessato e impegnato con ciò che voglio. C'è stato un tempo in cui avevo 4 anni che non volevo andare all'asilo. Mia madre era d'accordo e non sono andato all'asilo per diversi mesi. Trovare un campo in cui vuoi realizzare qualcosa di grande e nobile, questo dimostra che si tratta di un campo adatto a genitori o figli. La libertà per i bambini alla fine porta al lavoro di squadra perché percepiscono a un certo punto che hanno bisogno di lavorare in squadra per fare qualcosa di grande e avere successo. È così che si sono sviluppati anche gli esseri umani. La forza di Homo Spian è la cooperazione. Quindi questa è una qualità fondamentale per svilupparsi nei bambini nonostante le definizioni che oggi vengono poste tra le famiglie. Un fenomeno che non esisteva in Israele ma si sta sviluppando rapidamente. Sono cresciuto in una casa che insegnava l'indipendenza sin da quando eravamo piccoli. I genitori erano al lavoro. Mio padre Yaakov, ingegnere elettronico del Technion, lavorava da tanti anni al Rafael e tornava a casa dopo le 22 e mia madre Naomi, lavorava come assistente sociale al servizio del bambino, tornava il pomeriggio. Ci preparavamo da mangiare, andavamo in autobus da soli alle lezioni e praticamente facevamo quello che volevamo. Non ti lamenti né ti lamenti perché tutto è sotto la tua responsabilità e non vuoi rendere le cose difficili ai genitori. Ogni giorno c'erano litigi in casa per tutto, dalle barrette di cioccolato alla televisione. Mi ha insegnato a cavarmela da solo con il cibo, i soldi, i nemici, così eravamo a volte tra fratelli. Non abbiamo mai dovuto segnalare dove eravamo e quando saremmo tornati. C'era totale libertà e supporto che potevamo fare qualsiasi cosa. Ricordo che mio padre diceva sempre, la famiglia Gonen non ha paura di niente. Questo risuona ancora con me, e lo ripeto sempre anche ai miei figli, la famiglia Gonen non ha paura di niente. È lasciare che un bambino esca da solo e giochi con gli amici del quartiere. Negli Stati Uniti non c'è questo e questo influisce sullo sviluppo dei bambini. Questo è uno dei grandi vantaggi in Israele. C'è un'enorme differenza se un bambino deve essere portato dagli amici o succede da solo. Veglia sui miei figli quando non cerchiamo di controllare i loro desideri, non cercano di controllare noi. Quelli che danno libertà ottengono libertà. L'indipendenza di un bambino dovrebbe essere espressa anche nel suo affrontare da solo la rabbia e la frustrazione. Questo può essere praticato e si raccomanda di dare al bambino piena indipendenza nell'affrontarle, portarlo alla motivazione e non alla disperazione. Uscire dalle difficoltà e dalle privazioni quando i bambini capiscono che le difficoltà e le privazioni sono ostacoli da superare e non muri da evitare, succedono cose buone. Ecco perché è importante lasciarli affrontare da soli e assicurarsi che abbiano speranza. Un ottimo articolo su ciò che la scienza ha da dire sull'argomento. La difficoltà può manifestarsi anche come riluttanza a svolgere piccoli compiti a casa, ma è importante iniziare con piccoli compiti. Quello che ha funzionato meglio nella nostra casa è dare a ogni bambino un ruolo durante il pasto. Uno si allontana dal tavolo e pulisce la cucina. Uno lava i piatti e il terzo piccolo si allontana semplicemente dal tavolo. Ogni settimana i ruoli cambiano. All'inizio si lamentavano, ma dopo circa una settimana è del tutto naturale per loro. Non concludiamo i compiti con belle parole e non andiamo in giro ma dritti al punto, porta il piatto nel lavello. Una delle cose che mi ha aiutato a uscire dalle difficoltà è che ho sempre visto oltre il problema immediato, ho visto l'orizzonte. Inoltre, i miei genitori hanno sempre sottovalutato la dimensione delle sfide e dei problemi. Qualcosa del tipo, so che è difficile, ma ce la farai di sicuro. Aiutare i bambini è importante, ma solo quando hanno davvero bisogno di aiuto, altrimenti è meglio farli provare da soli. Nella tribù Yokotan, quando i bambini imparano a camminare, le madri stanno dietro al bambino e lui sente che sta camminando da solo, rispetto ai genitori occidentali che stanno davanti al bambino e gli tengono le mani. Puoi capire molto da questo, non puoi avere successo senza fallimenti. Racconta dei fallimenti e perché sono accaduti. È bello fallire, ma sì, per capire dov'è l'errore e non ripeterlo. Portare a termine le faccende domestiche insegna indipendenza e gratitudine. Rivelare altrimenti non saprebbero rivelare. I bambini acquisiranno la maggior parte delle conoscenze e delle abilità da soli. Il bello è iniziare il processo. Il carattere del bambino alla fine lo porterà a concentrarsi su una questione e a lasciarne da parte un'altra. Ad esempio, apri un conto in banca per un bambino e mostragli come depositare denaro e come acquistare azioni. Ricordo che mio padre mi comprò per la prima volta un Commodore per farmi vedere come funzionava il nuovo personal computer. Lascia che sia il sintomo a risolvere il problema e non il sintomo. Questa è in fondo l'essenza del libero pensiero. Jeff Bezos, che ha fondato l'azienda che ha cambiato il modo in cui le persone fanno acquisti, ha pronunciato questa potente frase: non risolvi il sintomo, risolvi il problema che ha causato il sintomo, e questo è il segreto del successo di Amazon negli ultimi 20 anni. Mezzogiorno e 33 su questo YouTube. Ciò che è importante è che i genitori naturalmente, i bambini vogliono essere indipendenti. Casa, progetti, affari, salute, i nostri desideri diventano disordinati o si deteriorano nel tempo. Ecco perché dobbiamo costantemente investire energia per organizzarli. L'educazione all'ordine e a non accettare il disordine è fondamentale fin dalla giovane età. La gentilezza viene trasmessa alla generazione successiva e è importante dimostrarlo con un esempio personale. I bambini copiano ciò che vedono e cresceranno con ciò che hanno visto. È così che la natura ci ha creati. L'educazione alla lettura o alla matematica è come l'interesse composto, investi le conoscenze precedenti in ulteriori conoscenze e il ritorno è inimmaginabile. Difficoltà, scarsità e affrontarle fanno bene a costruire un carattere forte e un desiderio di migliorare. Scuola materna. L'istruzione nella scuola materna è una base essenziale per l'apprendimento e lo sviluppo dei bambini. Questi primi ambienti educativi non solo supportano le famiglie migliorando i loro sforzi educativi, ma è importante che promuovano l'amore per la natura e l'apprezzamento per il mondo che ci circonda. Attraverso attività di formazione del carattere, i bambini apprendono l'importanza dell'autodisciplina, così come la differenza tra obiettivi a breve e lungo termine. Inoltre, l'educazione all'asilo infonde un senso di patriottismo e amore per il proprio paese, mentre insegna abilità sociali essenziali come cortesia, empatia e cooperazione efficace all'interno di un team. Promuovendo buone abitudini alimentari, i giovani studenti sono incoraggiati a fare scelte salutari che contribuiscono al loro benessere generale. Le attività quotidiane di lettura all'asilo aiutano i bambini a sviluppare capacità di alfabetizzazione e coltivare l'amore per i libri. Inoltre, questi quadri educativi sottolineano il valore del minimalismo e della contentezza e insegnano ai bambini ad apprezzare la semplicità e trovare la felicità in meno. Infine, gli asili offrono ai bambini l'opportunità di apprendere i numeri, le divisioni e l'aritmetica semplice, ponendo le basi per le loro capacità analitiche e il futuro successo in matematica. Alla gente piace di più stare con gli amici. La cosa che piace di più ai bambini è giocare con i bambini. È molto semplice. Questo deriva da centinaia di migliaia di anni di evoluzione, quando vivevano in tribù e dovevano prendersi cura l'uno dell'altro da adulti. L'addestramento per questo avveniva nei bambini. La natura ci ha costruito un meccanismo che ci premia quando siamo con gli amici. Anche gli adulti, è più naturale per loro essere in compagnia di amici intimi. Nella società moderna vedi un amico per 4 ore alla settimana al massimo. Nel nostro passato vediamo le tribù come 8 ore al giorno con membri della tribù e altro ancora. Questo è uno dei motivi per cui le tribù non toccate dalla modernizzazione sono più felici dell'uomo moderno. Alcuni studi hanno scoperto che le persone nelle società tribali possono avere livelli relativamente alti di felicità e benessere. Ad esempio, studi sul popolo Hadza in Tanzania e sul popolo Tsimen in Bolivia hanno dimostrato che sperimentano alti livelli di soddisfazione e benessere nella vita. Si ritiene che fattori come forti legami sociali, un lavoro significativo e un profondo legame con la natura contribuiscano alla loro felicità, un punto che non viene preso in considerazione nelle costruzioni moderne piene di muri così come nei nuovi quartieri. Anche il sistema educativo non affronta adeguatamente questo problema. Una delle cose è lasciare che i bambini più grandi insegnino ai bambini più piccoli, è del tutto possibile ma non si realizza nelle scuole. Un'università sta promuovendo follemente la società, il luogo che forma gli ingegneri e i leader dell'economia. Studi di software in tutte le facoltà, anche in letteratura. Tutti i corsi online. Obbligare le università a consentire a tutti i Wannis di seguire i loro studi online. Ogni facoltà avrà un corso di matematica. Integrazione pratica nel settore come parte degli studi. Fornire opzioni per l'integrazione di nuove società dalle università. Corsi per prendere decisioni e cambiare opinioni. Non so scrivere in ebraico e lei è, secondo me, la migliore insegnante del mondo, ha insegnato nella Silicon Valley nella scuola di mio figlio. Mia moglie ed io siamo andati a vedere la sua conferenza. Dopo un minuto ho capito perché è una leggendaria insegnante della Silicon Valley con migliaia di studenti che la adorano. Lei risponde con una sicurezza abissale, con uno sguardo saggio e si vede che ha visto quasi tutto. In conclusione, si fidava dei suoi studenti e questo dà loro la forza mentale per non aver paura di imparare. Durante la sua conferenza ho già comprato il suo libro su Audible e mia moglie ha ordinato il libro stampato. Nella conferenza Esther ha scritto che è molto importante educare i bambini all'indipendenza, alla fiducia, alla gentilezza, alla cooperazione e al rispetto reciproco. Indipendenza significa fidarsi dei bambini non come se, ma davvero, come lasciarli picchiare all'età di 6 anni, alzarsi da soli per la scuola e assumersi la responsabilità della loro giornata. Si consiglia di leggere il libro probabilmente del miglior insegnante del mondo, Esther Wojcicki. In una delle lezioni le madri hanno chiesto: cosa fare se la figlia mia vuole andare a scuola con le scarpe strappate e aperte senza mangiare? Esther sorrise e rispose: le dà fastidio o la mette in pericolo? La madre capì senza ulteriori spiegazioni di lasciare andare la ragazza così. È il suo problema. E questa è proprio l'educazione all'indipendenza. Lasciare che il bambino si assuma la responsabilità delle sue azioni purché non metta in pericolo la sua vita. Misurare ciò che è possibile, misurare ciò che è possibile per guadagnare è un quadro importante. Modelli da campi completamente diversi, lui è Misura ciò che è importante, di John Doerr, dai primi investitori di Google e altre società. Il libro dimostra come misurando e rialimentando sia possibile migliorare costantemente, con un metodo chiamato OKR. OKR sta per obiettivi chiave e risultati. E questo è un metodo degli ingegneri che migliorerà notevolmente il sistema educativo quando tutto sarà misurabile e con obiettivi chiari e misurabili. È un quadro di definizione degli obiettivi e di gestione delle prestazioni che aiuta le organizzazioni e gli individui a stabilire obiettivi chiari e misurabili e a tenere traccia dei progressi verso il loro raggiungimento. Gli OKR sono costituiti da 2 componenti. Obiettivo. Un obiettivo qualitativo chiaramente definito, ambizioso e stimolante. Risultati principali. Un insieme di risultati quantificabili e misurabili che indicano se l'obiettivo è stato raggiunto. Esempio. Supponiamo che un'azienda desideri migliorare la soddisfazione del cliente. Una delle cose che ha cambiato la mia percezione è che le madri del passato erano vicine al loro bambino nei primi anni, dormivano con lui, lo allattavano e non lo lasciavano assolutamente piangere. Questo cambia completamente l'intuitivo approccio occidentale che dice di alleva un bambino in un'altra stanza, lascialo piangere ed educalo a stare da solo, a dormire da solo fin dalla tenera età. Nella società tribale è vicino alla madre tutto il giorno nei primi anni, allatta quando vuole. Hunting, Gathering, Parenting, è un libro del dottor Michael N. Duclef, pubblicato nel 2021. Il libro è una combinazione di antropologia, storia e consigli genitoriali, presentando un approccio alternativo ai metodi genitorialità moderna. La dottoressa Duclef esamina i metodi genitoriali tradizionali utilizzati dalle società di cacciatori-raccoglitori e condivide importanti intuizioni e lezioni che possono essere applicate alla genitorialità nel mondo di oggi. Nel libro, la dottoressa Duclef racconta le sue esperienze viaggiando con la sua giovane figlia per incontrare e imparare da famiglie indigene in diverse parti del mondo, tra cui i Maya dello Yucatan in Messico, gli Inuit nel Canada Artico e gli Hadza in Tanzania. Può effettivamente aiutare come strumento nel pensiero libero per copiare il successo e migliorare, per vedere cosa funziona nei migliori sistemi educativi del mondo e applicare. Cina e Canada garantiscono che l'insegnamento sia una professione rispettata, attiri i migliori talenti e fornisca loro risorse e supporto adeguati. Più curriculum adattato. I curricula in questi paesi sono progettati per essere culturalmente rilevanti, basati su prove e incentrati sullo sviluppo delle competenze di base. Gli studenti sono incoraggiati a pensare in modo critico, risolvere problemi e impegnarsi nell'apprendimento cooperativo. Più elevate aspettative e responsabilità. I sistemi educativi di questi paesi ripongono grandi aspettative sia sugli studenti che sugli insegnanti. Utilizzano valutazioni standardizzate per tenere traccia dei progressi e responsabilizzare le scuole e gli insegnanti per i risultati degli studenti. Più equilibrio tra autonomia e centralizzazione. Esiste un equilibrio tra dare autonomia alle scuole e agli insegnanti nei loro metodi di insegnamento e curriculum, pur mantenendo un certo grado di centralizzazione per garantire coerenza e qualità in tutto il sistema. Frames Everywhere, un altro libro importante per capire cosa fa effettivamente il sistema educativo, aiuta i bambini a costruire modelli mentali della realtà che li circonda, cioè il framing. Il libero pensiero è in realtà trasferire modelli mentali da un campo all'altro. L'ho fatto quando ho fondato Plus 500, quando mi sono reso conto che il trading a breve termine è casuale, è fondamentalmente prendere un modello matematico generale costruito nella mia testa sul trading a breve termine. Un altro esempio di trasferimento di questo modello qui nel libero pensiero quando vedi che gli animali in natura non ingrassano anche se a volte hanno cibo in quantità enormi. La struttura mentale è, cibo infinito, non ingrasso, un meccanismo di controllo. Nel trasferire la struttura agli esseri umani capire che il problema non è la quantità di obesità umana. La struttura può essere trasferita agli umani perché anche noi siamo una specie di animale. Il libro, Frames, esplora il potere della cognizione umana e la sua capacità unica di costruire modelli mentali o frame. Il libro approfondisce il modo in cui il framing influisce sul processo decisionale, sulla risoluzione dei problemi e sull'innovazione. Dimostra anche come l'uso corretto dei framework può aiutarci a navigare in questioni complesse e ad adattarci a un mondo in rapida evoluzione. Comprendendo e sfruttando il potere del framing, gli individui e le aziende possono migliorare la loro capacità di affrontare le sfide e dare forma a un futuro migliore. Il framing è un processo cognitivo in cui le persone costruiscono modelli mentali o frame per comprendere, interpretare e organizzare le informazioni nel mondo che li circonda. Questi quadri modellano le nostre prospettive, influenzano il nostro processo decisionale e guidano la nostra risoluzione dei problemi e la comunicazione. L'inquadratura ci aiuta a dare un senso a situazioni complesse, dare priorità ai problemi e navigare nella grande quantità di informazioni che incontriamo ogni giorno. L'inquadratura può essere sia conscia che inconscia e spesso riflette le nostre esperienze personali, il background culturale e i pregiudizi cognitivi. Il modo in cui viene inquadrato un problema o una situazione può influenzare in modo significativo la nostra percezione di esso, così come le soluzioni che consideriamo e le azioni che intraprendiamo. Essendo consapevoli di come funziona la struttura e adattando le nostre strutture mentali, possiamo migliorare la nostra capacità di affrontare le sfide e prendere decisioni migliori in vari aspetti della vita. Il pensiero astratto è importante per diversi motivi, tra cui la risoluzione dei problemi, la creatività e l'adattabilità. Consente alle persone di comprendere concetti complessi, stabilire connessioni tra idee apparentemente non correlate e affrontare situazioni da più prospettive. L'insegnamento del pensiero astratto ai bambini può essere facilitato attraverso vari metodi, come coltivare una mentalità di crescita, usare analogie, partecipare a conversazioni aperte, incoraggiare la creatività, promuovere il pensiero critico e fornire opportunità di riflessione. La risoluzione dei problemi è importante per il pensiero astratto perché consente alle persone di scomporre problemi complessi in componenti più semplici e trovare connessioni tra elementi diversi. Questa capacità cognitiva aiuta i bambini a comprendere diversi aspetti di un problema, considerare diverse soluzioni e sviluppare strategie di soluzione. Il pensiero astratto favorisce la creatività consentendo ai bambini di immaginare nuove possibilità, generare idee originali ed esplorare soluzioni non convenzionali. Questa abilità aiuta l'espressione artistica, l'innovazione e l'invenzione. Man mano che i bambini sviluppano capacità di pensiero astratto, diventano meglio attrezzati per adattarsi a nuove situazioni e sfide. Questa flessibilità cognitiva è essenziale in un mondo in rapida evoluzione perché consente ai bambini di apprendere e applicare nuove informazioni in modo efficace. Insegnare ai bambini il pensiero astratto, incoraggiare i bambini ad accettare le sfide e vedere il fallimento come un'opportunità per imparare. Coltivando una mentalità di crescita, puoi aiutarli a sviluppare resilienza e perseveranza, che sono essenziali per il pensiero astratto. Le analogie sono un potente strumento per insegnare il pensiero astratto, poiché aiutano i bambini a stabilire connessioni tra concetti apparentemente non correlati. Usa esempi quotidiani per illustrare idee complesse e incoraggia i bambini a inventare le proprie analogie, incoraggia i bambini a esprimere apertamente i loro pensieri, idee e sentimenti. Poni domande aperte che promuovano il pensiero critico e stimolino la curiosità intellettuale, offri ai bambini opportunità di impegnarsi in attività creative come disegnare, scrivere o costruire. Questo li aiuterà a sviluppare la loro immaginazione e pensare fuori dagli schemi, insegnare ai bambini ad analizzare le informazioni, valutare le prove e mettere in discussione le ipotesi. Introducili al pensiero logico, alle argomentazioni e ai processi decisionali, incoraggia i bambini a riflettere sulle loro esperienze, pensieri e sentimenti. Questa autoconsapevolezza può aiutarli a identificare schemi, trarre conclusioni e stabilire connessioni tra diversi aspetti della loro vita. Il lungo termine di solito vince sul breve termine. Nella scelta della strada giusta tra la pigrizia e il lungo termine, è meglio resistere alla pigrizia e andare per il lungo termine. Gli esseri umani tendono a pensare al momento presente, specialmente a causa dell'evoluzione. La nostra realtà era più sopravvivenza. Quindi il breve termine era più importante del lungo termine, come l'odore del leone che richiedeva una rapida azione diretta in quel momento. Con i bambini, il desiderio di intrattenimento a breve termine è particolarmente evidente. Dagli spettacoli, 2 ore, ai film, dalle serie di realtà a YouTube e TikTok, 15 secondi, il pensiero a lungo termine ha un potere speciale perché puoi raggiungere abilità e risultati quando si pensa solo a lungo termine, come avviare un'azienda che richiede diversi anni di duro lavoro e pensiero a lungo termine. Alla fine è possibile acquisire capacità e capitale che non sarebbero mai stati raggiunti in nessun altro modo. La maggior parte delle persone non pensa a lungo termine nella vita di tutti i giorni, quindi questo offre un grande vantaggio a coloro che lo fanno. Praticare il pensiero a lungo termine è in realtà rifiutare la gratificazione in molti casi. Le relazioni sono più pericolose del fumo. A differenza della tigre che vive da sola, gli umani, come gli aceri, sono creature tribali che hanno bisogno di compagnia per sopravvivere. Certo, possiamo anche sopravvivere da soli, ma la nostra natura è tribale, sociale. In tempi di pericolo o di emergenza, ci consolidiamo e ci uniamo sempre per sopravvivere. Quindi biologicamente abbiamo una ricompensa quando siamo in mezzo ad altre persone e questo si riflette nelle relazioni a lungo termine. Non sorprende quindi che uno studio di lunga data abbia rilevato che le relazioni sono il fattore più importante per la longevità e la qualità della vita, più dell'alimentazione e più di ogni altra cosa. Questo si adatta all evoluzione, scienza e logica e quindi ci è una bella crepa nel pensiero libero. Uno studio a lungo termine ha scoperto che le relazioni sono il fattore di salute più importante che predice la longevità e la felicità. Hanno anche scritto un libro su di lui intitolato Good Life. Le relazioni buone e a lungo termine portano prosperità e salute. Tuttavia, oggi si ha la sensazione che la tendenza sia quella di pensare a breve termine, terminando le relazioni con alta frequenza per la prossima eccitazione, di iniziare un nuovo sistema o un partner più giovane, e le donne che non entrano affatto in relazione, per rimanere giovane e libero. La differenza tra aziende di un anno e aziende di 29 anni è come il cielo e la terra. La nostra naturale tendenza alla sopravvivenza è quella di stare con persone che conosciamo da molto tempo, tribù, è così che l'evoluzione ci ha creati. Nelle relazioni a lungo termine, le parti si conoscono profondamente e sviluppano naturalmente un linguaggio comune e unico che consente alla coppia di promuovere i propri interessi comuni. Ed ecco l'enorme vantaggio. La stessa idea funziona anche negli affari. Una lunga conoscenza e buoni rapporti negli affari ti permettono di andare avanti velocemente senza problemi di sfiducia che portano a molto tempo inutile su accordi di società, avvocati e innumerevoli indagini e test. Oggi la caccia congiunta del passato può tradursi in un buon rapporto e nella gestione dell'azienda di famiglia, o nel lavorare con gli amici su un obiettivo comune. Ho sentito la mancanza della tribù, soprattutto quando ho lasciato Plus 500 dopo aver lavorato insieme per anni con un obiettivo comune e una profonda conoscenza investimenti a lungo termine se non vuoi perdere. Cripto, trading giornaliero di azioni, sport, le scommesse sono tutte investimenti a breve termine e probabilmente perderai. È molto difficile da credere e pianificare un profitto di 1 milione di NIS in altri 10 anni, e non guadagnare 10.000 NIS domani. Gli investimenti a lungo termine portano in media a un rendimento a breve termine più elevato perché consentono di risparmiare sui costi e sui tempi di quando entrare e quando uscire. Il mercato azionario è cresciuto negli ultimi 50 anni a un tasso annuo del 7% superiore all'inflazione. In altre parole, circa ogni 10 anni raddoppierai i tuoi soldi se ti limiti a rimanere sugli indici senza uscire e senza entrare. Al contrario, i day trader, investimenti a breve termine, per lo più perdono tutto il loro denaro, quando il denaro va alle commissioni e gli interessi alle borse, ai broker e alle banche. Quindi ditevi, a quale di questi due gruppi dovreste appartenere? Studi a lungo termine, la maggior parte di noi è motivata dal desiderio di lavorare facilmente, a breve termine, e di essere un po' pigri. Ma come in molte cose, vale la pena rinunciare alla pigrizia per un futuro migliore, a lungo termine? Pianificare gli studi per 10-20 anni in anticipo dà un enorme vantaggio sugli altri e anche su te stesso. Uno sforzo di pochi anni, diciamo 4, da solo rende una vita intera, diciamo 50, studiando a scuola, è fondamentale pensare a lungo termine. Quando consideriamo se studiare matematica o fisica a breve termine non ci darà molto, ma a lungo termine migliorerà il nostro pensiero e ci darà un vantaggio in qualsiasi materia scegliamo. Esempio, dovremmo studiare in un'università o università. Un articolo sulla differenza di stipendio tra college e università. Vale la pena investire 2 anni per migliorare i voti per essere ammessi in un'università riconosciuta? Ovviamente. È bello vedere che il male qui è punito con un basso profitto. Il branding di un'azienda, come il nome di una persona, fa molte volte la differenza tra un business di successo e un business fallito. Il branding per definizione è a lungo termine. Azienda, so che pensa che il più lontano è Amazon. Lei pensa molti anni avanti. La differenza tra lei e le altre è che lei non pensa a come guadagnare subito, ma a come migliorare il servizio e i prodotti per il cliente. Amazon mette il cliente al centro. Migliora costantemente 2 cose perché Jeff Bezos si è reso conto che questo è ciò che le persone cercano: un prezzo più basso per i prodotti e una consegna più rapida. Non c'è dubbio su entrambi che migliorano la vita dei clienti. Leggere e ascoltare libri, la vita è impegnativa, perché nella vita prima veniamo messi alla prova e solo dopo impariamo, ma con l'aiuto dei libri è possibile invertire l'ordine precedente. La lettura è uno dei modi più importanti per progredire nella vita e incontrare una realtà che non abbiamo mai visto prima che la realtà ci colpisca. Questa è la lista dei libri che ho letto e amato e ci hanno aiutato, tra le altre cose, a fondare Plus 500 e a pensare liberamente. Libri che ho letto e sono raccomandati: i ricchi leggono libri, l'88% dei ricchi dedica 30 minuti o più ogni giorno alla lettura per autoeducazione o miglioramento personale. Le persone di successo leggono molto. È noto che le persone ricche sviluppano abitudini quotidiane come l'attività fisica, lo yoga, una sana routine del sonno e la lettura. È una coincidenza? Penso di no. Ricorda cosa abbiamo detto sopra su come la lettura migliora le tue funzioni cognitive. Se sei curioso di sapere quali libri preferiscono, dai un'occhiata all'elenco dei migliori libri che le persone di successo leggono e che ho letto anch'io. Perché è importante per te e tuo figlio leggere libri di fantasia e biografici? Le persone che scrivono libri di solito pensano in modo astratto e quindi probabilmente vale la pena ascoltarle, rispetto alle persone che non scrivono libri. Immaginatelo, gente, gli scrittori sono come gli chef, ma i loro ingredienti sono le idee, non verdure. Saltano pensieri, saltano intuizioni e servono tutto su un piatto di pagine, addobbato di saggezza. Quindi, se non rifiuteresti un pasto di Gordon Ramsay, perché rifiuteresti un libro di un autore di talento? È come scegliere un hamburger da fast food piuttosto che un pasto a 5 stelle in un ristorante. Potresti chiedere, perché preferirei libri di saggistica e giornalisti a libri con trame? Bene, pensala in questo modo. I libri di saggistica sono come sessioni di ginnastica per il tuo cervello. Stimolano i tuoi muscoli logici molto più del tuo romanzo poliziesco medio, dove a volte la logica del detective sembra essere attivata da fagioli magici. Tuttavia, non fraintendermi, le storie di fantasia possono anche essere un allenamento decente per il tuo cervello. Sono più simili allo yoga. Allungare la tua immaginazione ed empatia invece della logica, pensaci. Non ti fideresti che un bambino di 5 anni guidi una macchina, vero? Allora perché fidarsi di qualcuno che non legge per iniziare una conversazione? La lettura affina le nostre capacità cognitive, proprio come le lezioni di guida affinano le capacità di guida. Ti sei mai chiesto come alleniamo l'intelligenza artificiale? È un processo abbastanza simile a come noi umani impariamo. Proprio come nutriamo l'intelligenza artificiale con tonnellate di dati, nutriamo il nostro cervello con informazioni, molte delle quali provengono dai libri. Quindi, fondamentalmente, leggere un libro è come aggiornare il tuo software interno, non è richiesta alcuna codifica. Nei libri trovi saggezza distillata, come trovare una perla in una conchiglia. Questo trasferimento di conoscenza è simile al trasferimento di un cimelio di famiglia di generazione in generazione, inestimabile ed eterno. Ora, non tutti i libri sono uguali. Leggere un libro scritto da una persona qualificata, come un accademico o un imprenditore di successo, è come ricevere consigli da un esperto life coach. Sono il tipo di libri che ti danno una dose di realtà, non la fantasia ricoperta di zucchero. Pensaci, la maggior parte delle persone che hanno lasciato il segno in questo mondo sono topi di biblioteca. Da Einstein, che probabilmente amava i libri più della sua spazzola per capelli, a Elon Musk, che potrebbe progettare di costruire una biblioteca su Marte, a Bill Gates, che probabilmente potrebbe costruire una fortezza con la sua collezione di libri. È come confrontare la torta di mele fatta in casa con una barretta di cioccolato acquistata in negozio. Certo, le caramelle possono darti una rapida scarica di zucchero, ma la torta è immensamente soddisfacente e nutriente. Un libro scritto da un professore di economia di solito sarà più sostanzioso di un video TikTok creato per raccogliere mi piace, ad esempio Warren Buffett, l'uomo che probabilmente legge di più in un giorno rispetto alla maggior parte delle persone in un mese. Mantra per il suo successo? Libro, l'investitore intelligente. Non è che riesce e quindi chiama, ma che legge e quindi riesce. Quindi la prossima volta che esiti a prendere in mano un libro, ricorda, ti manca solo un libro per diventare il prossimo Warren Buffett. Bene, più o meno. Come ascoltare i libri e dove comprarli? Audiolibri. L'udito è un'abilità che abbiamo da diversi milioni di anni per uccidere la lettura che ha diverse migliaia di anni. La conclusione è chiara: è molto più naturale ascoltare un libro piuttosto che ascoltarlo. Il motivo per cui alcune persone preferiscono leggere è dovuto solo all'abitudine e non all'abilità. Alcune persone non leggono molto e ci sono molte ragioni per questo, comprese le difficoltà di lettura che rendono difficile leggere continuamente libri lunghi. È qui che entrano in gioco gli audiolibri. Libri registrati che puoi ascoltare sul tuo telefono o su qualsiasi dispositivo connesso a internet. Gli audiolibri sono un modo meraviglioso per ottenere tutta la conoscenza e la saggezza che esiste nel mondo senza dedicare tempo speciale alla lettura. Io stesso di solito ascolto audiolibri mentre guido. Esercitando il libero pensiero, ti rendi conto che ascoltare libri e leggere libri sono molto simili. L'evoluzione mostra che l'udito e l'ascolto sono ancora più naturali per noi, 7 milioni di anni, che leggere, diciamo 5.000 anni. Ascoltare i libri è possibile su Udibile, Storytel. Acquistare libri a casa, Amazon e Steam. Perché i libri sono così importanti per noi? Fare soldi i libri ci danno nuovi modi di pensare al mondo economico e ai poteri che ne fanno parte. Qui, i giornali economici di alta qualità come WSI Lunga, Damark sono particolarmente importanti. Durante la lettura, immaginiamo ciò che leggiamo o ascoltiamo, e quindi l'immaginazione e il pensiero si sviluppano notevolmente. I libri sono solitamente scritti da persone molto intelligenti e sono scelti dagli editori, e questi sono ottimi filtri. Durante la lettura, soprattutto di libri teorici, in realtà impariamo cose nuove e lo studio sviluppa il pensiero e mantiene la mia capacità mentale. La calunnia è cattiva. Ho cambiato me stesso e ho smesso la cattiva abitudine che avevo di ridere ad altri e parlandone in modo denigratorio, anche se molte volte se lo sono meritato. Mi sono reso conto che è principalmente dannoso per me. Provalo. Funziona. La Bibbia ci insegna a non parlare male degli altri, noto come calunnia, è fondamentale non solo per il benessere degli altri, ma anche per il nostro benessere. Evitando di parlare negativamente degli altri, possiamo mantenere la nostra salute mentale ed emotiva e contribuire a creare un ambiente positivo intorno a noi. Uno dei motivi per cui evitare discorsi negativi contribuisce al nostro benessere è che ci aiuta a coltivare un'immagine positiva di noi stessi. Quando parliamo gentilmente degli altri, dimostriamo qualità come la compassione, l'empatia e la comprensione. Queste qualità si riflettono positivamente sul nostro carattere e, man mano che le sviluppiamo, ci sentiamo meglio con noi stessi. Questo, a sua volta, migliora la nostra autostima e il nostro benessere emotivo. Un altro motivo è che non parlare male degli altri può portare a relazioni più forti e più solidali. Quando evitiamo pettegolezzi e calunnie, creiamo fiducia con coloro che ci circondano, favorendo un senso di comunità e appartenenza. A nostra volta, beneficiamo del supporto emotivo e dell'incoraggiamento che derivano dall'avere relazioni positive. Questo supporto sociale può essere essenziale per la nostra salute mentale e il benessere generale. Inoltre, evitare discorsi negativi aiuta a prevenire conflitti e incomprensioni, che possono essere emotivamente faticosi e stressanti. Parlando con gentilezza e rispetto agli altri, Promuoviamo un ambiente pacifico e armonioso. Ciò riduce la probabilità di discussioni e controversie, permettendoci di godere di interazioni ed esperienze più positive. Di conseguenza, i nostri livelli di stress diminuiscono e il nostro benessere emotivo migliora. Inoltre, quando ci asteniamo dal parlare male degli altri, ci allineiamo con la Torah e i comandamenti della Bibbia. Questo allineamento può darci uno scopo e la direzione, che contribuisce al nostro benessere generale. Per molte persone, vivere secondo le proprie convinzioni spirituali porta conforto, pace interiore e un più profondo senso di soddisfazione. I pregiudizi di pensiero che il nostro cervello lavora su di noi dicono che il nostro ambiente e i nostri geni determinano come sarà la nostra vita, ma il nostro processo decisionale è lontano più importante di entrambi. Un pregiudizio di pensiero è pensare da un impulso in cui non c'è logica e connessione con i bisogni di coloro il cui pensiero è parziale. Gli individui creano la loro realtà, dalla loro visione del mondo senza essere prevenuti un esempio di pregiudizio mentale. Quando qualcuno compra un'auto costosa solo perché il suo vicino ha un'auto costosa. Non c'è una ragione razionale per questo comportamento e ha origine dalla gelosia di un vicino, pregiudizio dall'invidia. Per pensare in modo corretto e chiaro, dobbiamo sapere cosa ci fa pensare in modo errato e poco chiaro. Proprio come si evita l'alcol prima di un viaggio o di un test fatidico. Il processo decisionale e il giudizio sono i principali fattori che influenzano la nostra vita quotidiana. Ma non solo il nostro processo decisionale, ma anche tutti i fattori che ci influenzano. Ecco perché è importante capire cosa influenza il processo decisionale e migliorarlo. I pregiudizi esistono a causa di vari motivi evolutivi. Ad esempio, gran parte del nostro modo di pensare è costruito per i cacciatori-raccoglitori, ma viviamo in un ambiente moderno, dove fare la spesa al supermercato non richiede capacità di caccia avanzate, né capacità di raccolta speciali. È quindi probabile che questi pregiudizi siano incanalati altrove e distorcano il nostro pensiero. Questa distorsione può essere corretta comprendendo i pregiudizi che la causano. Come gli animali, lavoriamo principalmente per ottenere cibo, riparo e riproduzione, oltre che per ottenere informazioni su questi tre. Le informazioni poste davanti a voi qui sono state raccolte stando sulle spalle di giganti come Charlie Munger e molti altri. In passato i pregiudizi erano più positivi che negativi, altrimenti sarebbero stati spazzati via durante l'evoluzione degli esseri umani. Funzionano abbastanza bene considerando la capacità mentale degli esseri umani ed è per questo che sono stati preservati durante l'evoluzione. I pregiudizi possono essere usati per diffondere il bene così come per diffondere il male. Una delle cause significative dei vari pregiudizi è il nostro desiderio di coerenza in modo che le azioni e le opinioni del passato siano compatibili con la realtà e le nostre opinioni di oggi. Se non c'è tale compatibilità, la spieghiamo cambiando la realtà e non le opinioni. Vogliamo che l'io non cambi perché altrimenti ha sbagliato e quindi abbiamo instabilità. Quindi in molti casi quando c'è una guerra tra io e realtà, il me vince. Perché non mi sbagliavo perché sono speciale e stabile nelle mie opinioni? Dov'è il trucco? Quando diversi pregiudizi operano contemporaneamente, perdiamo completamente il pensiero logico e corretto per noi o per l'ambiente. Ad esempio, nel gioco d'azzardo al tavolo da poker, i pregiudizi di incentivazione, associazione e reciprocità agiscono su di noi, così come la pizza agisce su tre diversi meccanismi che non esistono in natura: zucchero, grassi e proteine. Non possiamo gestire questi stimoli quando compaiono insieme. Un esempio di un uso positivo di questi pregiudizi bias di eccessiva influenza di una persona con autorità. Negli ospedali per evitare il pregiudizio di una persona con autorità, cioè i medici, gli infermieri non dare tutto per scontato e controlla cosa chiedono i medici. Questo pregiudizio di gelosia non è l'avidità che guida il mondo, è l'invidia. Uno dei pregiudizi più taciuti là fuori, ma uno dei più importanti. Pensa a un altro esempio di questo pregiudizio, comprendi il potere della gelosia negli anni antichi. Proverbi 27. La crudeltà è calda e un uccello si lava, e chi resisterà, di fronte alla gelosia? La gelosia ci fa prendere decisioni sbagliate a lungo termine, come comprare un'auto sportiva perché il nostro vicino ne ha una. Allenati a ignorare la gelosia che una volta Maggie vuole scatenare. Il pregiudizio, sono cresciuto così, è il più grande pregiudizio nel nostro pianeta in via di riscaldamento ed è un pregiudizio secondario del pregiudizio di proprietà. La maggior parte delle nostre opinioni sono state piantate in noi dai nostri genitori e altre provenivano dall'ambiente in cui siamo cresciuti senza pensarci. Sono vere o no? E se non togli nulla da qui, prendi almeno questo punto. Non abbiamo pensato alla maggior parte delle opinioni e dei modelli che abbiamo in testa, perché siamo cresciuti in essi. Una casa grande, le verdure sono salutari, scarpe da corsa per assorbire gli urti, sono davvero vere perché sei cresciuto sapendo che tutte queste cose sono vere. No. Sotto questo pregiudizio nasce la tendenza a mantenere lo status quo. Preferiamo gli errori di quello che stiamo facendo ora alla paura di fare un cambiamento e poi di sbagliare. Lo vediamo bello nei regimi che non cambiano, così come in relazione agli ultraortodossi in Israele delineati da Ben Gurion. Il pregiudizio, sul palco, è in realtà che sono grande e sono bello perché altrimenti non sarei sul palco o nel suo breve nome, sono sul palco. Questo è un pregiudizio che funziona su coloro che stanno in piedi su palchi, come primi ministri, amministratori delegati, comandanti, medici, psicologi, piloti, celebrità e tutti quelli che il pubblico guarda con nostalgia. Quello in piedi sul palco vede l'ammirazione di una parte del pubblico e inconsciamente se lo spiega per le sue qualità e la natura del suo giudizio. Coloro che gli sono vicini sono influenzati dal pubblico e ovviamente accettano senza troppi dubbi le sue opinioni e rafforzano ulteriormente le sue qualità. Questo è anche il punto in cui entra in gioco il pregiudizio di radicare un'opinione dall'attività, per il fatto stesso di essere su un palco, radica le sue opinioni dall'attività e da colui che ne parla. E ovviamente anche gli spettatori che sono venuti a vedere hanno agito e hanno radicato l'opinione a causa dell'attività. Devi essere sul palco, per sentire l'intensità dell'amore del pubblico, proprio come le droghe dell'ammirazione e del potere disconnettono la persona a stare sul palco dalla realtà fin tanto che non si oppone e ci sono sì persone intorno a lui e non persone vere che torneranno alla realtà. Quelli che soffrono del pregiudizio sono gli spettatori perché sono influenzati dal pregiudizio dell'autorità. Poi c'è una celebrazione, perché la persona in piedi sul palco soffre del pregiudizio, sono grande, e gli spettatori soffrono del pregiudizio, autorità. Quando sono sceso dal palco per la prima volta, ho sentito il «Ehi», ho visto come mi adoravo e ne volevo di più. Ma l'ho combattuto per tornare alla realtà. Il più grande nemico del libero pensiero è il nostro ego. Non ci permette di mettere in discussione le nostre opinioni esistenti e rafforza i pregiudizi. È così che sono cresciuto, radicare opinioni attive, negazione bias, e molti altri buoni. Non appena abbiamo capito che non esiste alcun sostituto per il nostro pensiero indipendente, libero pensiero, e che non può essere acquistato da qualcuno con i soldi, abbiamo compreso un'importante lezione per la vita in generale e siamo avanzati nel libero pensiero in particolare. Lo stesso vale per ricevere consigli. Il consulente ti dice cosa è buono, e la maggior parte delle volte ricevi il consiglio dal consulente pagato come una cosa ovvia, e guai a te. Ci sono due modi per affrontare questo. Capire che gli manca il consiglio e correggerlo come un cecchino corregge le sue ferite quando soffia il vento, o nel modo giusto impara un po' sull'argomento con l'aiuto del consiglio e capisci cosa è il modo giusto di agire e il pregiudizio di proprietà è uno dei nostri più grandi e principali pregiudizi su un'opinione, un prodotto o un servizio. Per questo acquistiamo case grandi, non cambiamo idea e tendiamo a considerarci speciali. Quando possediamo un prodotto, un'opinione o qualsiasi altra cosa, attribuiamo più valore alla proprietà di quanto valga. Se abbiamo costruito il prodotto o pensato all'opinione, il valore della proprietà è ancora più forte. Quando costruiamo una casa, gli studi dimostrano che la valuteremo ad un prezzo superiore a quello di mercato. Quando penseremo ad un'idea, come questa per esempio, penseremo che sia molto meglio di quanto non sia in realtà. Contro i conquistatori, proprio come una fortezza lascia entrare solo chi vende e ignora tutti gli altri. La mente non vuole sprecare energie inutili su altre opinioni e vuole costantemente essere perfetta per quanto la riguarda. Questo pregiudizio è simile a «è così che sono cresciuto», ma è diverso perché si presume che ci sia già un'opinione a cui ho pensato o un modello nella mia testa. Vedi questo fantastico nei cani. Prova a prendere la carne da un Rottweiler che ha preso. Underbias, tendenza all'inazione, il pregiudizio della proprietà ci rende difficile, uccidere, le cose e anche la nostra tendenza è sempre all'inazione e quindi preferiamo lasciare le cose come sono, ma in questa situazione l'inazione è proprio come l'azione di lasciare che il processo continui ad esistere. Ecco perché è importante stabilire in anticipo i criteri per condizione e data per uccidere i processi. Preferendo incentivi e rinforzi sulla discrezione, Xerox ha cercato di capire perché la nuova macchina non si è venduta così bene come quella vecchia fino a quando non hanno cambiato il compenso per i venditori. Le persone agiscono e cambiano idea in base a incentivi e rinforzi. Pertanto, se si desidera comprendere la decisione o la raccomandazione di qualcuno, è consigliabile conoscere quali sono i suoi incentivi. Il pregiudizio, l'uomo con il martello. L'uomo con il martello sta cercando un posto da colpire con il martello anche se ci possono essere altre soluzioni e altri problemi. Negli investimenti, le persone vengono ai sistemi di trading con l'obiettivo di premere il pulsante di acquisto. Questo è ciò che il martello sa come fare, ma la maggior parte delle volte non devi fare nulla. È una buona protezione per la nostra anima delicata e di solito funziona alla grande, ma non fa distinzione tra il bene e il male. Il pregiudizio di scegliere un lato. Siamo fatti per scegliere un lato, bianco o nero, anche se spesso è il modo giusto qualcosa in mezzo. Ad esempio, alla domanda, sei destro o mancino? La risposta avrebbe molto più senso se data a una domanda specifica, a favore degli insediamenti? Cosa è importante nell'educazione? Chi vincerà le elezioni? La risposta corretta è 44% Golda e non Golda. Due persone. Una fumava. È morta all'età di 87 anni e l'altra non fumava. È morta all'età di 40 anni. Qui vogliamo scegliere da che parte stare. Puoi fumare e raggiungere l'età di 87 anni. Ma la frase corretta è possibile fumare e nel 15% raggiungere l'età di 87 anni. Pregiudizio. L'attività crea un'opinione. Quando eseguiamo un'azione stabiliamo l'idea più fortemente. Quando l'opinione è sbagliata, può portare a un grave pregiudizio nel pensiero. Quando un'intera classe grida, morte agli ebrei, le stesse grida rafforzano questa opinione. I campi di rieducazione di ogni tipo conoscono molto bene questa tendenza. Lo vediamo anche nelle relazioni. L'amore si sviluppa dal fatto che le persone stanno insieme. Nel pregiudizio di proprietà quando abbiamo costruito il prodotto o abbiamo pensato all'opinione, il pregiudizio si intensifica ancora di più. Pregiudizio di associazione. Quando vediamo un cowboy a cavallo che fuma una sigaretta Marlboro facciamo il collegamento sbagliato tra l'uomo a cavallo per il fumo accadono cose terribili a causa del suddetto pregiudizio, che è causato dal nostro desiderio di trovare una rapida spiegazione per le cose. C'è un bell'uomo a cavallo. Oh, è la sigaretta. Nella savana ha funzionato meglio. C'è un ruggito di un leone. Ah, è un leone. A savanna la scena non è stata messa in scena. Il taglio, reciprocità e vendetta. Ero Boggs nell'aprile 2023 e stavo giocando a poker a un tavolo con un buy in alto. La mia prima volta con somme del genere. Ho perso tutto con un bluff, ho fatto un sottogioco nel poker chiamato 7-2. Google ha aumentato il prezzo e ho pensato che ChatGPT le togliesse un mercato con un prodotto migliore. Ho avuto un momento difficile con la perdita di Poker Boggs. Contro le mie regole ho shortato Google per recuperare la perdita nel poker. Questa volta sono stato in grado di restituire la perdita, ma per me è stata una vendetta per la perdita. Un po' strano, ma ho capito che era completamente di parte. Nello studio del nostro desiderio di vendetta, si vede chiaramente che gli umani sono inclini a vendetta anche se la vendetta stessa li farà sentire molto meno bene e li farà pensare all'altra parte molto più tempo. A causa di questo pregiudizio, assistiamo a molte guerre tra persone, famiglie, villaggi e paesi reciprocità. Più di una volta sentirai dai venditori di prodotti, uso una TV così anche a casa. Ovviamente, con una mente libera, con un po' di calcoli ti accorgi che probabilmente sta mentendo, ma funziona. Vogliamo essere parte di un gruppo, era la tribù, che compra gli stessi prodotti e lo stesso comportamento. La reciprocità crea cameratismo e il cameratismo ci fa sentire parte di noi. La gente impazzisce per le piccole cose che mancano perché non solo ritornano affetto, ma anche inimicizia per la tendenza alla reciprocità, e in questi casi piccole crisi possono degenerare fino a diventare incontrollabili. La paura di perdere qualcosa a volte ci fa fare cose che non sono vantaggiose per noi e gli agenti di vendita lo usano come previsto. È rimasto un altro aspirapolvere. Chiedere poco in un interessante esperimento. Ai passanti è stato chiesto di portare i delinquenti minorenni in uno zoo per una settimana e poi abbiamo ridotto la richiesta a un pomeriggio. Il cambiamento ha notevolmente aumentato la risposta rispetto a una domanda diretta su un pomeriggio. Non vogliamo deludere la parte che abbiamo di fronte. Il pregiudizio di coerenza e impegno tra i nazisti si è distinto, è continuato e si è rafforzato. Vogliamo apparire coerenti in quello che facciamo e non importa quanto sia stupido, anche se in realtà mostra saggezza, la società non vede di buon occhio un cambiamento di opinione. Lui zigzaga. L'acqua a temperatura ambiente ha una dimensione diversa. Siamo creature comparative e relative. Vedi questo pregiudizio all'estremo nei bambini. A loro non importa quanto hanno. L'importante è che i fratelli ottengano tutto esattamente allo stesso modo. Ed è qui che è visibile il pregiudizio dell'ancora quando abbiamo un prezzo iniziale per il prodotto. Il pregiudizio dell'autorità. I nazisti usarono la naturale tendenza degli esseri umani e della cultura tedesca a rispettare l'autorità. Gran parte dell'apparato nazista seguiva un ordine che ho ricevuto dall'alto. Negli ospedali si vedono tutti i giorni gli effetti del fenomeno del, così diceva il dottore, il pregiudizio della dipendenza chimica, dall'uso di alcol, droghe e pillole di ogni tipo provocherà la distorsione della realtà e decisioni sbagliate. È sempre bello trovarsi di fronte a un giocatore ubriaco al tavolo da poker. Molto spesso, il pregiudizio del giudizio sarà accompagnato da una negazione ostinata e da un graduale deterioramento della moralità e talvolta da un completo crollo morale. Certo, il nostro cervello non sa come comportarsi con sostanze che non si trovano nel nostro corpo in natura. Gli indiani scambiavano 1400 lingue di bufalo per qualche litro di whisky dell'uomo bianco. Era l'animale su cui hanno vissuto per migliaia di anni, ma ne cacciavano ancora 1400 solo per le lingue. Anche a causa del pregiudizio dell'impegno e della coerenza, hanno scelto un numero, quindi è probabilmente il migliore. È molto meglio di un gioco in cui le persone scelgono un numero. Le slot machine lo usano ogni round in cui lo scommettitore sbaglia. I miei figli, quando siamo entrati nella sala giochi, giocavano solo a macchine che avevano un elemento di fortuna e distribuivano biglietti per comprare regali. I giochi che non davano soldi per comprare regali non venivano presi in considerazione. Si vede questo pregiudizio fin dalla giovane età, matematico. Questo pregiudizio offre alle persone analitiche un vantaggio significativo in quasi tutte le aree della vita moderna che si basano su computer e logica. È molto difficile per il nostro cervello pensare in modo probabilistico come la possibilità che l'evento accada era dell'80% e alla fine non è successo. Ricorderemo che non è successo. Ho calciato in porta e avevo l'80% per segnare e ricorderò che ho sbagliato e non che segno nell'80% dei casi. Ad esempio un ladro che dice, non l'ho fatto prima e non lo farò di nuovo. Tendiamo a lasciare andare, ma in termini di probabilità lo ha già fatto e lo farà di nuovo. La gente parla di aneddoti, ma un aneddoto è un campione con un elemento. Bias, disponibilità e chiarezza delle informazioni. Quando c'è un bicchiere di Coca-Cola davanti a noi, ne berremo molta di più, così come utilizzeremo la vista che è posta davanti ai nostri occhi per spiegare un fenomeno. In un certo senso, le nostre tendenze psicologiche rendono le cose non disponibili perché quando salto da una cosa all'altra la tendenza alla coerenza e all'impegno mi fa rinchiudere. Boom! E questo è l'errore numero uno. Il bias dello stress. Quando siamo sotto stress, tutto il nostro meccanismo decisionale va storto per ragioni biologiche. La pressione dovrebbe aiutarci a scappare e non prendere una decisione se investire un milione di shekel in un appartamento. Puoi vederlo in una partita di poker in modo incredibile. Quando qualcuno perde una grossa somma si arrabbia e si stressa e le sue prossime decisioni saranno particolarmente negative. La soluzione facile qui è alzarsi dal tavolo e giocare solo quando si è calmi. Dov'eri tu? Alla fondazione della Terra? Agad, se sapessi che ha capito. La fisica ha lo scopo di descrivere i fenomeni a cui assistiamo in leggi e formule. Una comprensione fisica di base è molto utile per il pensiero libero perché i modelli fisici possono essere portati in molti campi. Esercitando il pensiero libero sulla fisica, è possibile arrivare a ipotesi corrette con un'alta probabilità. Tutto ciò che leggerai qui sono scommesse con alte probabilità e niente di più. Tutte le ipotesi seguenti si basano su matematica 1 più 1 con logica. Questo non è un articolo scientifico o pretende di esserlo. Mostra solo un pensiero libero sulla fisica. L'universo è molto finito per pensare e scommettere sul presupposto che l'universo sia finito e questo perché non c'è nulla di infinito in natura. Ecco perché continueremo a utilizzare questo modello e concluderemo la nostra ipotesi che è sbagliato scommettere su un modello che non può essere conosciuto se funziona in altri luoghi, e infinite cose attualmente non sono né provate né osservate. Natura. L'universo è finito e quindi un tale esperimento mentale. Quando andiamo in una certa direzione alla fine torneremo allo stesso punto in cui ci troviamo ora, altrimenti l'universo è infinito, il Big Bang e l'ipotesi di quando il Big Bang finirà essere secondo i ricercatori, queste sono le conclusioni delle osservazioni. 13,7 miliardi di anni fa ci fu il Big Bang. 5 miliardi di anni fa l'universo iniziò ad espandersi rapidamente. Wikipedia: dal Big Bang fino a 5 miliardi di anni fa l'universo si è espanso in modo esponenziale, opposto dell'accelerazione. La natura è ciclica quasi ovunque guardiamo. Tutto ha un ciclo di vita. Una buona ipotesi sarebbe che anche l'universo abbia un tempo di vita che è un Big Bang all'altro. Da quanto detto sopra, così come dall'ipotesi che l'universo sia finito, tornando quindi allo stesso punto, si può concludere che abbiamo superato il punto medio circa 5 miliardi di anni fa. Cioè, ciò che provoca l'accelerazione dell'espansione dell'universo è l'attrazione della materia nell'universo a se stessa. Una spiegazione che il cervello umano può comprendere per questi due fenomeni, oltre che per il fatto che il tempo è discreto, è che esiste una sorta di onde di aggiornamento ovunque nell'universo che aggiornano la posizione di ogni sostanza nell'universo. La velocità delle onde di aggiornamento è esattamente la velocità della luce 300.000 km al secondo. Quando avanziamo con le onde di aggiornamento, il nostro tempo scorre più lentamente a causa dell'effetto Doppler. Le onde di aggiornamento fanno sì che il movimento nell'universo sia come fotogrammi e lo spazio venga imbrattato nella linea di aggiornamento perché l'aggiornamento non è simultaneo nella linea di aggiornamento. L'intero universo. Se la materia si muove vicino alla velocità della luce, il suo tempo quasi si ferma perché le onde di aggiornamento non possono raggiungerla. La velocità della luce stessa non ha massa perché non c'è impatto delle onde di aggiornamento. La velocità della luce è limitata da qualcosa di infrastrutturale nell'universo che va oltre la velocità della luce, perché anche le onde gravitazionali sono limitate alla velocità della luce. Cioè, sia le onde gravitazionali che la luce sono limitate alla stessa velocità. Questa è un'ottima spiegazione del fatto che ci sono ondate di aggiornamento nell'universo. Non ci sono prove di onde di aggiornamento, ma sarà possibile dimostrare che ci sono onde di aggiornamento se mostrano se la direzione della velocità ha un significato per il tempo e non solo per la dimensione della velocità. Nel frattempo, è solo il libero pensiero che me lo dimostra. La vita al di fuori della Terra, la mia scommessa è che non ci sia vita intelligente al di fuori della Terra per i seguenti motivi. Dove sono? Hanno avuto qualche miliardo di anni buoni per svilupparsi e arrivare qui. Quando torni all'evoluzione e arrivi a organismi che sono quasi solo DNA, si può presumere che la vita sia iniziata sulla Terra e non sia stata impiantata da un meteorite o simili. Si consiglia di leggere 7 indizi sull'origine della vita. Luna, campo magnetico, distanza dal Sole, Giove per prevenire l'impatto di meteoriti, acqua, estinzioni di massa e 3,5 miliardi di anni di sviluppo per i mammiferi mostrano che la probabilità è molto piccola. Quando alzi lo sguardo alle stelle, hai la sensazione che chi ci ha messo qui ha voluto che rimanessimo sulla Terra. C'è un grande vuoto e distanze inimmaginabili. Un elenco infinito di scuole che migliorano la capacità di pensare attraverso l'apprendimento della matematica e di una seconda lingua, che sono due delle uniche materie che migliorano la capacità di pensare se stessa e non solo la loro conoscenza. Misura del successo nelle scuole il livello di benessere, integrità, degli studenti. Imparare l'inglese al livello di una lingua madre, l'inglese fornisce una porta d'accesso alla vasta conoscenza che l'umanità ha accumulato. Tutta la conoscenza accademica è in inglese, così come la letteratura teorica e i libri professionali. Il collegamento con il mondo al di fuori di Israele sarà effettuato in inglese e poiché l'umanità è così legata al bisogno economico dei bambini, questo è uno strumento obbligatorio. Ad esempio, all'età di 10-11 anni, ho vissuto nella Silicon Valley, che mi ha dato enormi vantaggi nella vita in lingua inglese e in generale nella cultura americana per fare le cose al 100%. Ambiente scolastico: alberi, campi sportivi e un ambiente che sembra naturale. L'investimento ripaga. Per insegnare a pensare correttamente è fondamentale spiegare cosa ci fa pensare in modo errato. Lo studio dei pregiudizi di pensiero aiuterà molto in questo. Le materie obbligatorie che tutti, arabi e religiosi inclusi, studieranno senza eccezioni, ebraico, cittadinanza, matematica, inglese, fisica, sport e corretta alimentazione. Uno degli obiettivi importanti è quello di unire tutti i suoi cittadini attorno all'amore per Israele indipendentemente dalla religione, dal sesso o dalla razza. Questo è fondamentale per l'unificazione dei cittadini del paese e le pari opportunità per gli studenti in futuro. Libertà di azione per i dirigenti scolastici, soprattutto nella determinazione di materie obbligatorie aggiuntive e specifiche per le scuole e misurazione nazionale. Creazione di un sistema video e audio per tutti i materiali di studio per materia e classe dai migliori insegnanti. Il set di lezioni aiuterà gli studenti malati e coloro che hanno perso i giorni di scuola e coloro che vogliono studiare da soli. In alcune scuole, l'orario di lavoro degli insegnanti può essere risparmiato se gli studenti imparano attraverso la presentazione delle lezioni registrate educazione al fare come completare un compito e come svolgerlo, in generale educazione all'ordine e all'organizzazione per avere successo nei compiti e raggiungere gli obiettivi, devono essere organizzati. È possibile e importante insegnare come farlo e quali strumenti utilizzare, Excel, Asana, foglio di carta, eccetera. Negli Stati Uniti, le scuole insegnano l'organizzazione e l'ordine educazione fisica e educazione finanziaria. Come funziona il sistema economico e perché dovresti aumentare il tuo capitale e risparmiare denaro per il futuro contabilità, la professione in cui è richiesto il maggior investimento. Gli studi dimostrano che separare ragazzi e ragazze nell'apprendimento delle materie reali migliora i risultati delle ragazze. Quindi vale la pena considerare la separazione dei sessi materia obbligatoria fisica di base. Studiare fisica aiuta molto a capire il mondo che ci circonda e costruire modelli mentali corretti. Leggere a scuola per dare agli studenti la capacità di leggere se non l'hanno acquisita a casa è molto necessaria per una vita intelligente. Framing comprensione cos'è un modello mentale e come crearlo. L'apprendimento analitico aiuta molto nella creazione di quadri di pensiero corretti. Imparare l'inglese a livello di lingua madre e imparare una seconda lingua ha molti vantaggi, tra cui migliorare il pensiero e il processo decisionale. Educazione per raggiungere il benessere, salute, risultati, pensiero positivo, significato e relazioni. Si consiglia di leggere Flourish di Martin Seligman, Educazione al pensiero indipendente come difesa contro la disinformazione proveniente da fonti come YouTube, TikTok e simili. Insegnare qual è la via migliore per la verità. Analisi, lettura, indagine e comprensione della realtà più vicina alla verità a compiti a casa è importante dare lezioni e compiti a casa che hai preparato come educatore per lo studio autonomo e ritardare la gratificazione. In tutte le teorie sbagliate secondo le quali i compiti dovrebbero essere ridotti, il genitore mette al centro se stesso, per farselo più facile, e non i suoi figli ottimizzare l'apprendimento, per assorbire. È importante educare il più possibile ed è importante sapere cosa vuoi assorbire in un determinato compito. La maggior parte dei bambini affronta il problema senza sapere cosa vuole migliorare e come misurare il miglioramento. Senza capire cosa vuoi migliorare e come misurare è molto difficile raggiungere la giusta soluzione. Ad esempio, un bambino vuole costruire un canale YouTube. L'indicatore che vuole migliorare sarà la percento che ha iniziato e finito di guardare. Come migliorarlo? Imparare a parlare chiaramente, migliorare la melodia nella voce, argomenti, eccetera. Testare come ogni direzione di miglioramento migliora l'indice generale.